Attenzione, pericolo di radiazione. Attenzione, pericolo di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Avanti, oh popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Avanti, oh popolo, alla riscossa, bandiera rossa trionferà. Bandiera rossa la trionferà. Bandiera rossa la trionferà. Bandiera rossa la trionferà. Evviva il comunismo della libertà. Degli sfruttati l'immensa schiera, la pure innalzi, rossa bandiera. O proletari, alla riscossa, bandiera rossa, trionferà. Bandiera rossa, la trionferà. Bandiera rossa, la trionferà. Bandiera rossa, la trionferà. Il frutto del lavoro a chi lavora. Cambia il mare, dalla miniera, dall'officina, chi soffre spera. Sia pronta l'ora della riscossa, bandiera rossa trionferà. Bandiera rossa la trionferà. Bandiera rossa la trionferà. Bandiera rossa la trionferà. Soltanto il comunismo è vera libertà. Non più nemici, non più frontiere, sono i confini, rosse bandiere. O comunisti, alla riscossa, bandiera rossa trionferà. Bandiera rossa la trionferà. Bandiera rossa la trionferà. Bandiera rossa la trionferà. Nel solo comunismo e pace libera. Palante audace, cosciente fiera, dispiega il sole, rossa bandiera. Lavoratori, alla riscossa, bandiera rossa trionferà. Bandiera rossa la trionferà. Bandiera rossa la trionferà. Bandiera rossa la trionferà. E vive il comunismo della libertà.
E un buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi sabato 3 ottobre, ore 10:04. Ci siamo, come ormai da qualche sabato non c'eravamo, in realtà siamo
sì,
tornati.
Perché appunto lui doveva fare volare gli aquiloni.
No, sono andato in vacanza, anche io ogni tanto, una volta ogni 5 anni vado in ferie.
Sì, pulisciti il naso che sei sporco, così ecco. Caffè, zozzone.
Che schifo.
Te lo diamo a te il premio zozzone, beve il caffè e si smerda la faccia.
Come i bambini,
i bambini. Beh, non è che sei più tanto più alto di un bambino.
Eccolo là, buongiorno, benvenuti all'ennesima rassegna stampa in cui Lucky si diverte. Comunque, allora, oggi è il 3 ottobre, caro Lucky. 2015, anche se il calendario è sbagliato, quindi mi stava cogliendo un po' impreparato.
Sì, stavi guardando un po' più indietro tu. Non cambiano il calendario, questi giovani di belle speranze non cambiano il calendario.
Dicevi giornata uggiosa, è arrivata la pioggia qui a Padova, quindi non è, si sta bene, però fa fresco, non si suda, non si muore di caldo.
Esatto, esatto. E quindi oggi, un ottobre che si annuncia caldo, perché dopo, come leggeremo, vediamo che ci sono
queste autunno.
Sì, invasioni barbariche, sindaci e esponenti della Lega in lotta.
Ci sono diverse notizie, sì, divertenti.
Esatto,
oggi.
Divertenti, sì, e magari però qualche giretto, anche qualcuno che sbaglia il bersaglio.
Ah sì?
Sì, i russi ogni tanto hanno sbagliato, hanno sbagliato. Il bersaglio non... Si
tutto
vede che...
questo e molto altro ancora leggeremo nelle notizie dei quotidiani questa mattina e qualcun'altra anche dei giorni scorsi, quelle un po' più succulente. Quindi inizierei proprio nel ricordarvi i vari canali sui quali potete seguirci, ovvero su Twitter e Facebook. L'account è quello di radiazione.info. Sono un po' raffreddato, ho la tosse e tutto il resto, ma ce la posso fare.
Sono un po' putrido.
Esattamente, sto morendo. E oppure il numero di telefono, che è il 388-4292-504, dove potete inviarci sms oppure chiamarci anche in diretta. Noi vi metteremo direttamente sui flussi di radiazione. Iniziamo con le prime pagine e Repubblica apre con una notiziona che è apparsa anche già ieri pomeriggio, ovvero il gesto sessista è causa al Senato, Renzi lavoriamo al taglio dell'IRES. Il verdiniano Barani sotto accusa, parla al Premier, è un bene avere una maggioranza più ampia. Insomma, c'è stato questo gesto sessista in Senato che ha scatenato ovviamente le proteste delle varie senatrici donne. Dopodiché gli altri titoli che riguardano la prima pagina di Repubblica riguardano Land, Merkel a Putin, colpire solo l'ISIS, Obama sulla Siria si rischia un disastro. Chrysler, General Motors, Mercedes, il nuovo fronte degli USA nello scandalo del diesel. Pare si sia allargata appunto la inchiesta sulle emissioni sballate da parte di alcune autovetture. Passiamo.
Ti sei preso una Volkswagen?
No, beh, dovrebbe essere conveniente prendersi una Volkswagen di questi tempi, un bel gasolio, no?
Assolutamente sì, con tutte le sue dichiarazioni di normative varie, consuma X e dopo ti trovi la centralina truccata.
No, ma quello che mi incuriosiva era come faranno? Cioè, tu hai pagato per una macchina che avesse determinate prestazioni, determinati consumi, e invece te ne trovi una che no. Comunque vada, non sarà lo stesso.
E quindi teoria. Io andrò dal concessionario Volkswagen.
Tu hai la Volkswagen, giusto?
Sì, ma la mia era benzina, tra l'altro di X anni fa, e quindi non era ancora sottoposta a questi problemi.
Quindi la puoi portare indietro lo stesso, dicevi?
No, non posso, purtroppo.
Peccato.
Manderò una lettera alla Angela di proteste. Io protesto.
Il Corriere della Sera.
Firmata, però la firmerò a Ulrike Meinhof.
Esatto. Invece inizia con la confessione del teologo del Vaticano. Sono gay e ho un compagno. La Chiesa apra gli occhi. Intervista integrale a Monsignor Karasma, Christoph Karasma, vescovo, che appunto dice: scuoto questa mia chiesa, ne pagherò le conseguenze, ma l'amore omosessuale è familiare. Quindi questo scoop del Corriere della Sera sull'omosessualità nel Vaticano.
E mentre in altro caso Papa Berlingo se ne va in America a predicare tutte le sue cazzate.
Si basta pena di morte e poi torna indietro e ammazzano una donna, giustamente, certo.
Ma anche, tra l'altro, cosa vuoi farci? La situazione in Vaticano è un po' così, devono pagare l'IMU, hanno tanti problemi, e allora ci vuole qualcosa tanto per distrarre gli occhi dei fedeli.
Kunduz in Afghanistan, bombe USA su ospedale, morti 3 medici, 30 i dispersi.
Non sparate sulla Croce Rossa.
Esattamente. Berlusconi Putin, invece, la storia segreta di una relazione speciale. Oggi il Corriere si dà all'amore e...
Cos'è quello, l'ex soldato eroe che ha fermato il killer?
Centrato da 5 colpi è vivo. Sai che ogni anno negli USA c'è qualcuno che va dentro un college e inizia a sparare all'impazzata. Così è una tradizione.
Ma avevo
che si
sentito
ripete.
Per la simpatica radio del mio collega di lavoro che era successo una sparatoria, ma non avevo capito il
esattamente,
posto.
Esattamente, era in America.
In America
sempre.
Ah sì, perché in America d'altronde, cioè, là puoi comprare tra poco, manca solo il carro armato. Che puoi
questo
comprare.
Era un attivista dei suprematisti bianchi. E ha pensato bene di entrare in questo college con pistole, fucili d'assalto.
Tipo praticamente
eccetera.
Era un ultras del Ku Klux Klan.
Esattamente. E ha sparato, ha ucciso un po' di studenti. E questo sarebbe, insomma, l'ex soldato eroe che ha fermato il killer, centrato da 5 colpi, ma è vivo.
Però veramente devo fare applauso perché
immortale.
Sì, sì, un Highlander, esatto.
Eccolo qua, questa è la faccia del ragazzino che ha...
Ah, bellissimo però.
Harper Mercer.
L'occhiale gli dona bene, tra l'altro si vede che aveva anche una buona mira, aveva avuto lenti di contatto. E anche vedo
il fucile
che...
d'assalto a fianco.
Sì, esatto. No, ma quello che dico io, in America ormai tra poco, tramite eBay, potrei comprare un carro armato in kit montabile.
Beh, comodo.
Assolutamente.
Per il traffico,
sì,
secondo me, aiuta.
Certo.
Passiamo al Fatto Quotidiano e anche qui si torna invece sulla notizia di Repubblica. Barani, il costituente, mima sesso orale al Movimento 5 Stelle. Ecco qua.
Ah, praticamente gli ha detto puppamelo.
Renzi dice da censurare Verdini che è un mostro. Il Graziano del gruppo Ala si giustifica, facevo gesto del microfono e vabbè, cerca di sviarsela così. E ogni gesto volgare va condannato, senza se e senza ma, escalation inaccettabile.
Sì, difatti è vero, quello è il problema italico, è quello di gestarci in Parlamento, sì. Mentre la gente viene licenziata, il lavoro non c'è, continuiamo ad andare a far parte di missioni in atto per uccidere, quindi il problema è uno gesto fatto con la mano o con un altro parte del corpo.
E poi invece una radio che chiude. Il Radio Padania chiude, Salvini però subito si affretta a dire che è tutto falso e che le voci sono state messe in giro da Forza Italia, quindi hai capito?
Ma come?
Eh sì, proprio così.
Ci hanno i loro, esatto, hanno i loro cari amicucci, gli fanno anche gli scherzetti.
Proprio così. Appalti del Rio cede alle lobby delle autostrade, tornano i lavori affidati senza gara. Questa è la notizia del Fatto Quotidiano che poi si... ripiomba sulla Siria, Obama dice alla Russia sta con l'Iran e Assad, il resto del mondo è in coalizione con noi.
Io sembra una partita di calcio di quelle amichevoli che fanno per beneficenza, noi
sì,
contro il resto del mondo.
Quando tu andavi al campetto sai che ricevi, facevi pari o dispari e poi iniziavi a sceglierti gli amici, quelli che volevi nella tua squadra.
Certo, chiaramente i migliori.
Chiaro. E questo insomma sembra un po' quello che sta accadendo in Siria. Poi c'è una notizia che magari approfondiremo anche più avanti, che è quella della xylella. Se ne è parlato un po', è questa malattia che colpisce gli ulivi. Trovati nuovi focolai a Brindisi, Silletti dice abbattimenti o useremo la forza. SS agricoltori, cosa fare senza ulivi? È una cosa che soprattutto
ma questa
in
cosa qua
sta...
ma d'altronde questa cosa della xylella o di questa specie di coso di batteria che tanti dicono che non esiste.
Esattamente, è una cosa
perché,
un po' controversa.
Esatto, no, ma c'era ero in Puglia quest'estate, mi avevo sentito
puoi
una
raccontarcelo.
Appunto, dicono che questa xylella non è altro che un'invenzione per poter accedere all'uso delle terre a scopo fabbricatizio. Perché praticamente loro si rifanno che c'è una legge che vieta, di fascistissima memoria, mi dicevano che vietava appunto di costruire per X anni su un territorio dove c'era la presenza di ulivi, oppure anche se li toglievi dopo per tot anni non potevi comunque costruire. Invece in questo caso qua riescono ad aggirare questa clausola e
a causa di questo batterio.
Esatto, possono costruire.
Cazzo,
e praticamente perché qualcuno voleva trasferire il billionaire tipo verso Gallipoli.
Ah, hai capito. E a proposito di Puglia, c'è un tuo amico che è andato in pensione un po' presto. Il buon Nicky Vendola è diventato adesso un baby pensionato a 57 anni. E piglia 5.000 euro per il suo lavoro da parlamentare, altri 5.000 per il suo lavoro come presidente della regione
e 198.000 euro di buona uscita.
E beh sì, anche quella liquidazione gliela vuoi da, scusa, il TFR,
scusami,
tutti grazie. I contributi che ha pagato
i nostri.
Esattamente, questo era il Fatto Quotidiano. Andiamo velocemente a leggere qualche altro titolo prima di entrare nelle notizie invece, quelle più approfondimenti più importanti. Bombe USA, questa è l'ANSA, su ospedale di Medici
l'ansia.
Senza Frontiere, l'ANSA, esatto, morti 3 medici. Renzi che dice voglio un PD unito, nel 2017 taglieremo anche l'IRES, qua tagliano le tasse dappertutto, però io non me ne sono ancora accorto, può essere.
No, ma guarda che lui dice taglio le tasse, non ha specificato quali però, cioè esatto, ti dice qualcosa però...
Dopodiché invece in Guatemala 12 morti e 600 dispersi per una frana di fango e si ritorna anche qui sulle parole di Obama, regime di Assad cadrà, USA non è in guerra con la Russia però sta di fatto che contro l'ISIS da una parte c'è l'USA che dopo aver finanziato appunto inizialmente contro Assad i ribelli dell'ISIS adesso gli fa la guerra, mentre la Russia
non ci sta, non ci sta. Riprendendo le parole del nostro caro ex presidente, non ci sta.
E allora passiamo a
Ferrara, neanche una occhiatina su quello di Ferrara.
Su Ferrara?
No, chi era, cosa dirigeva Ferrara, il nostro caro Ferrara?
Il Foglio.
Il Foglio.
Vediamo il Foglio cosa dice.
Bellissima.
Il capo di Telecom ci spiega in che senso la produttività per l'Italia è ancora un...
Madonna mia, che faccia.
Mamma mia, bruttino questo. Comunque questo è il titolo del Foglio. Andiamo invece a quello che tu preferisci, ovvero ilgiornale.it. Eccolo qui, il giornale apre con il mistero delle 48 auto blu al seguito del ministro Alfano.
Il nostro caro Angelino, cioè, Madonna, ma
questa campagna contro Angelino sulle 48 auto blu, chissà dove dovevano portarlo.
No, ma veramente sta brutto forte.
E poi anche qui una notizia invece che approfondiremo più avanti, Saipem e Tangenti in Algeria sono stati casualmente prosciolti, sia Scaroni che Leni, anche questa notizia di ieri, ovviamente.
Però anche carino il commento appunto su Putin. Ma Obama, Putin è disastroso. Hanno sbagliato un po'.
Hanno sbagliato a mira e hanno preso i ribelli addestrati dalla CIA. Questo era il giornale.it. Prima di entrare invece sulle pagine del manifesto, invece su quelle dei quotidiani più locali che il nostro Lucky ha qui davanti, quindi ve le leggiamo da cartaceo, un ultimo velocissimo occhiata all'altro quotidiano che piace sempre tantissimo al buon Lucky, che è Libero.
Liberazze. Mamma mia, ma certo che stamattina c'è una carrellata di facce che è veramente una cosa brutta.
Aspetta che te lo trovo subito, perché qui si è impallato tutto. Nel frattempo vi ricordo che potete contattarci attraverso il 388-4292-504, il numero di telefono, oppure gli account Facebook e Twitter che trovate, dove potete trovarci, scriverci, mandarci news, aggiornamenti, commenti, tutto quello che volete. Tutto questo mentre si apre la pagina di liberoquotidiano.it con senatori in vendita e microspie, lo 007 Gasparri, incredibile, nei bar del ministero.
Mamma mia, quindi praticamente adesso il Parlamento è diventato anche una filiale da Tom Ponzi.
007 Gasparri, comunque
sì,
è la notizia,
Madonna,
più bella di oggi.
Brutto signore. Ma e anche il nostro caro Silvio vedo che era un po' abbacchiato.
Erano i titoli di alcuni dei quotidiani di Iocola questa mattina, adesso un brevissimo pezzo musicale, poi torniamo invece con le prime pagine e gli approfondimenti qui su radiazione.info. Sono le 10:17 di oggi,
sì,
sabato,
esatto.
3 ottobre.
Perché noi mettiamo Forrest Gump?
Forrest Gump?
Sì, per il caro Obama che ha sbagliato.
Non ce l'ho Forrest Gump, ti metto i Rolling Stones, dai.
Ok.
I see a red door and I want to
Eccoci qua, sono le 10:21 e torniamo in diretta.
40, 41 secondi.
Perfetto,
dopo
ci mancavano all'appello.
Abbiamo fatto le nostre solite fantagiornale sulle prime pagine di quotidiani vari, borghesi, reazionari, via dicendo. Andiamo a leggere le prime pagine dei quotidiani, primo del Manifesto e dopo quello del Nord-Est, del nostro caro Gazzettino, che con anche lui, con una bella fotografia del nostro caro Obama Obama, la guerra in casa. Dopo la strage di ragazzi in Oregon, Obama ci mette la faccia e parla in televisione. Invoca leggi sulle armi, che chiaramente andranno nel dimenticatoio, scusate. Chiede ai mass media di dare i dati di quelli che va chiamato terrorismo domestico. Quindi praticamente state attenti che se andate a bere qualcosa in giro può capitarvi anche che in America vi arrivi il tipo con fucile d'assalto e inizia a sparare.
Comunque è stata provvidenziale la visita del Papa negli Stati Uniti, perché ha detto basta pena di morte, basta vendita libera di armi, e nel giro di una settimana, certo, hanno ammazzato appunto una donna sempre con la pena di morte e c'è stata l'ennesima strage nei college. Cioè
la soluzione, dice il nostro caro Obama Obama, appunto, dopo aver ascoltato le parole del nostro caro Papa Berlingo, la soluzione è chiara, ma non si trova. Bellissimo, questo è veramente un commento degno di un presidente degli Stati Uniti. Nonostante più di 11.000 morti all'anno, Washington è sorda, il muro repubblicano non si piega. Chiaramente, cazzo, chi comanda sono le lobby delle armi. Dopo si vede rodeo, senato, la riforma va avanti, ma a gestacci. Mentre a Milano il nostro caro Pisapia benedice le primarie, ma pesa l'incognita Renzi. Sel ci sta e l'altra sinistra no. Tra pioggia e fango il viaggio di profughi verso l'Austria, mentre vediamo Europa in armi, al via Trident e Juncture, la mega manovra dell'Alleanza Atlantica, che dice che Italia, Spagna e Portogallo sono servitù militari. Mentre la Volkswagen truffa ora indaga a Parigi, nel mirino USA anche Chrysler. A Roma c'è lo sciopero dell'ATAC, blocca la città. Anche la conferenza episcopale italiana è contro Marino. Mentre...
cioè ormai Marino lo stanno prendendo a sprangate da tutte le parti.
Esatto. Raid russi ma anche americani, e adesso arrivano anche gli iraniani. Quindi c'è anche la rima. Il titolo al Manifesto, mentre il nostro quotidiano del Nord-Est che attacca... con il nostro prodotto tipico, prosecco truccato in AS, sequestrano milioni di bottiglie.
Eccolo là.
Eh sì, mentre il Senato, appunto, voto in aula tra insulti e caos, bufera su Vendola beve pensionato. Mentre abbiamo Venezia, il caso Grandi Navi, Rosato corregge Franceschini che nessuna nave sarà tolta da Venezia. Sempre anche il Gazzettino, caso Volkswagen, gli USA indagini su altri 5 marchi. E mentre una cosa che dopo però sì, leggeremo anche in Capitale Lavoro, non lavora il 25 aprile e il giudice le dà ragione, e anche noi siamo solidali con questa persona, che è questo lavoratore che si è rifiutato nel giorno della liberazione di andare a lavorare.
Giustamente. Quindi, questi appunto i titoli dal Manifesto del Gazzettino.
E dopo anche l'avevo saltato praticamente anche a 90 al mio comune, vabbè. Profughi trasferiti in hotel e scoppierà la protesta dei miei cari concittadini.
Gli accoglienti noventani si sono già arrabbiati. Ecco.
No, ma come piccola apertura, hanno fatto un consiglio comunale in seduta straordinaria nel mio comune, e praticamente c'era, a quanto mi hanno detto, che è finito anche sul giornale, tra l'altro, proprio perché stavano venendo alle mani.
Addirittura.
Certo, perché c'era l'esponente di Forza Italia, mia vicina di casa, NDR, tra l'altro, che ogni volta che mi vede mi chiede sempre, mi raccomando, ricordati che nel comunale ci sono anch'io, cioè vai a chiederlo il voto a uno con una maglietta con scritto Stalingrado, diciamo che c'è qualcosa.
Ti dice
che
anche, ricordati che domenica mattina alle 10 c'è la messa.
Sì, assolutamente sì, c'è qualcosina che non torna, però hanno detto che la situazione è stata molto tesa, però purtroppo non ho potuto partecipare perché magari gli chiedevo, ma come mai che ci sono tutti questi profughi, ma delle
ma
guerre.
Quante centinaia di profughi arrivano?
Migliaia, decine di migliaia. No, ma il problema è che omettono sempre il particolare, come leggeremo, magari di dire ma c'è qualche guerra in giro, c'è qualche problema di stabilità. Chiaro, non è che tu stai su un paese dove ti arrivano bombe mattina e sera mattina, ma ripensi anche a cambiare un po' di aria. Però loro questo non lo dicono mai.
Lo tralasciamo.
No, ma assolutamente. Vuoi dire che gli americani sono guerrafondai? No,
ma assolutamente no. Un popolo della libertà così grande.
Quindi prima di iniziare con la lettura che vediamo qua, l'internazionale è ricco, perché la NATO prepara altre guerre, mentre l'Italia partecipa con la nostra portaerei, ne abbiamo una. Sì, una dovremmo averne. Colonie uccise, esplode l'Arabia, in Cisgiordania. La situazione è sempre esplosiva. In Siria, raid russi e volontari iraniani. e dopo di là vediamo anche le bombe di Ankara sulle abitazioni curde. Però io volevo leggere anche questo qua prima, che 25 anni fa, dato in anniversari, è l'annessione della DDR.
Eh sì.
Quella che noi invece abbiamo sulla nostra cartolina, là appesa, quella è la DDR che noi vogliamo. Quindi, Germania riunificata, Ghisi della Linke, bene, ma errore avere liquidato quelle conquiste sociali. Di Jacopo Rosatelli, esattamente 25 anni fa la Repubblica Democratica Tedesca, DDR, cessava di esistere e il suo territorio entrava a far parte della Repubblica Federale. Oggi, come ogni 3 ottobre da allora, in Germania è giorno festivo, ricorrenza dell'unità tedesca, occasione per fare il punto sullo stato di unificazione, di riunificazione innescato alla caduta del muro il 9 novembre 89. Il bilancio ufficiale dell'unificazione è quello che ha presentato ieri il governo della cancelliera Angela di fronte al Bundestag. L'appuntamento annuale in questa occasione si è arricchito del valore speciale dato al compimento del quarto di secolo, non solo. La seduta parlamentare di ieri ha assunto un'importanza ulteriore perché è stata l'ultima in cui ha preso la parola il carismatico 67enne Gregor Ghisi in qualità di capogruppo della Linke. Nell'intervento della sottosegretaria con delega ai nuovi Länder, dicitura politicamente corretta per indicare l'ex DDR, Iris Gleicke, il punto di vista dell'esecutivo. La ricostruzione dell'est è riuscita, obiettivo di condizioni di vita uguali fra le due parti del paese, è stato raggiunto in molti ambiti. Per esempio, si è eguagliata l'aspettativa di vita, 83 anni per le donne, per gli uomini c'è un solo anno di differenza, 78 contro 77. È pari il numero di nati, 8 ogni 1000 abitanti, ma non di soli successi si tratta, nemmeno il primo governo guidato da una donna cresciuta nel DDR può sorvolare sui lati oscuri della recente storia tedesca. Il processo di riunificazione è andato avanti anche con molte contraddizioni. Non possiamo tacere il fatto che non pochi di coloro che 25 anni fa si affacciavano con speranze e sogni in una nuova società hanno dovuto subire amare e umilianti sconfitte. Tanto per fare capire che comunque era meglio la DDR. Ha riconosciuto la segretaria Gleicke chiamando in causa deindustrializzazione e l'ingente disoccupazione degli anni post-riunificazione. E tuttora l'economia della Germania orientale è sensibilmente più debole di quella occidentale. Nell'est mancano le grandi imprese, è uno degli esempi evidenziati dall'esponente del gruppo. Da par suo, il capogruppo uscente della Linke ha sottolineato il valore storico dell'unificazione. Il risultato più importante, il superamento della divisione, fu la fine delle possibilità di una guerra fra i due stati tedeschi. Se durante la guerra fredda fosse scoppiata la terza guerra mondiale, Stati Uniti e Unione Sovietica erano d'accordo nel farla cominciare proprio fra le due Germanie. La pace come prima conquista, quindi, ma non solo, a giudizio di Ghisi, nato e vissuto sempre a Berlino Est. I vantaggi dell'unificazione per la parte orientale del paese sono stati evidenti, un guadagno in libertà, chiama la libertà, e democrazia, un'economia funzionante e finalmente una moneta liberamente convertibile, il marco tedesco invece del marco della DDR. Non potevano mancare tuttavia anche accenti critici. Ghisi ha utilizzato il suo ultimo discorso da capogruppo per sottolineare l'errore di aver liquidato tutta la realtà storica dello Stato tedesco scomparso. Se l'Ovest avesse preso a modello il sistema orientale degli asili nido e in genere le politiche in sostegno delle donne lavoratrici, ne avrebbero guadagnato tutti. Ha affermato fra gli applausi provenienti dalla sinistra dell'MC col padre nobile della Linke, che non ha perso l'occasione per ricordare cosa dovrebbe cambiare la Germania di oggi, dai salari più alti alla fine del massiccio export di armi. Quella è la democrazia, scusa.
Hai voluto la democrazia e adesso la esporti con armi, tutte le sue
con i suoi annessi e connessi, mostrando la signorilità e la cultura democratica che solo persone intellettualmente disoneste non gli riconoscono. Ghisi ha concluso il proprio intervento augurando ai propri avversari salute e fortuna, ringraziandoli per essere sempre stati una sfida che mi ha condotto a migliorare me stesso, non tanto direi. Dalle file della maggioranza, riconoscimento per il suo ruolo di protagonista della storia tedesca da parte dei socialdemocratici della SPD, mentre i democristiani della CDU e CSU hanno mostrato ancora una volta tutta la loro grettezza. Lei, signor Ghisi, ha detto di desiderare molti cambiamenti e come ora le diciamo, cosa desideriamo noi? Che finalmente lei canti l'inno nazionale in quest'aula. È stato il saluto il 31enne peone democristiano Mark Hauptmann, Madonna che brutto nome che ha questo, che ha riesumato una vecchia polemica sul costume di Ghisi, proprio come Jeremy Corbyn nel Regno Unito, di non dare sfoggio di orgoglio patriotardo, una scelta troppo difficile da capire evidentemente per le arroganti giovani leve del partito della cancelliera.
E questo era appunto una marcord, pertanto per ricordare che sono passati 25 anni da quando scomparve ufficialmente la DDR, annessa appunto alla
con tutti
essi
annessi e connessi, quindi adesso si lamentano per il massiccio di esportazione di armi, ma già all'epoca avevano qualche problema nella Germania dell'Ovest, quella occidentale, diciamo quella democratica, dove tutto funzionava bene. Difatti io mi ricordo, mi sovviene sempre la memoria del film Christiane F., Noi ragazzi del zoo di Berlino, mentre nella civilissima DDR, cioè, scusa, nella civilissima Germania
si moriva di eroina.
Si moriva di eroina, mentre almeno nella DDR di eroina proprio non se ne parlava, perché i sovietici mica erano fessi e sapevano che quella merda là era proprio fatta dal capitalismo per disgregare il movimento proletario, perché purtroppo andò a colpire chiaramente nei sobborghi.
E fu proprio così, non solo in Germania, ma anche in Europa.
Sì, ma anche in Italia, specialmente negli anni Ottanta, che tu non puoi tamare tanto ricordarti perché eri ancora piccolino.
Ero in fasce.
Sì, ero in fasce, ero un piccolo bambino. Ti garantisco che quando hanno fatto una bella strage, che dopo tra l'altro venne fuori, che era proprio un'operazione mirata, Blue Moon la chiamavano, per andare a colpire il movimento, perché d'altronde, cioè, sembrava una cosa, diciamo, di andare contro lo Stato a fare uso di eroina, invece era proprio quello che lo Stato voleva.
E passiamo dalla Germania est barra ovest alla
difatti,
NATO.
Difatti, a proposito di stupefacenti, ricordiamo che adesso nell'Afghanistan la produzione di stupefacenti è lievitata.
L'oppio.
Fuori l'oppio, sì, che è praticamente il grezzo, diciamo, è lievitata, sì, in maniera paurosa.
Da quando ci sono gli Yankee,
certo,
ovviamente,
certo,
si sono ben guardati dal bombardare le piantagioni di oppio.
Certo,
anzi,
assolutamente, perché, sì, perché anche quello è un gioco politico, perché devono farlo arrivare in Iran.
Eh sì.
Sì, perché tra l'altro l'esercito iraniano ha dovuto predisporre proprio un reparto apposta per combattere il narcotraffico, perché altrimenti gli non davano di eroina proprio. È la stessa tecnica che hanno iniziato a usare qua negli anni 80, 60, così. Quindi adesso andiamo a vedere cosa combinano i nostri cari amici sionisti.
Ah, passiamo ai sionisti.
Sì, o volevi qualcos'altro prima?
No,
o volevi quello della NATO?
Partiamo prima da Israele. Coloni, leggo.
Coloni uccisi, esplode la rabbia. Loro esplodono in rabbia, mentre la striscia di Gaza, che è tuttora in macerie e carica di ordigni inesplosi, è un problema che la gente si difende. Allora speriamo che i coloni uccisi moltiplichino. Gerusalemme di Michele Giorgio. Esplosiva la situazione a Gerusalemme, in Cisgiordania, dove l'esercito israeliano ha inviato altri 4 battaglioni, quindi circa 4.000 uomini. L'agguato di giovedì sera, a pochi chilometri da Nablus, dagli insediamenti ebraici di Tamar e Elo Moré, costato la vita a una coppia di coloni israeliani, Etma e Nama Henki. I loro 4 figli, di età compresa tra i 4 mesi e i 9 anni, sono stati trovati illesi nella parte posteriore dell'autovettura, presa di mira da un comando armato palestinese. Ha scatenato la rabbia e il desiderio di vendetta all'ultradestra nei confronti dei palestinesi e del loro presidente Abu Mazen, e pesanti attacchi verbali contro alcuni rappresentanti di istituzioni israeliani ritenuti troppo morbidi con gli arabi. Al termine dei funerali di coniugi Henkin ieri a Gerusalemme, la polizia ha dovuto fare scudo al capo dello Stato, Reuven Rivlin, nonostante sia un esponente di spicco del partito di maggioranza Likud. Rivlin è stato duramente contestato e solo con la protezione della polizia è riuscito a raggiungere indenne la propria automobile. Devi chiedere scusa al popolo ebraico, gli hanno urlato contro due dei leader più noti del movimento dei colonizzatori, Itamar Ben-Gvir e Ben-Zion Gopstein. Mamma mia che nome. Indignati per la condanna fatta 2 mesi fa da Rivlin dell'uccisione del piccolo palestinese Ali Dabshava, di 18 mesi, bruciato vivo nel rovo della sua abitazione nel villaggio di Kfar Duma, presa di mira con bottiglie incendiarie da militanti dell'estrema destra ebraica. I genitori del bambino, rimasti gravemente ustionati, sono morti nelle settimane successive. Ben-Gvir e Gopstein non sono contatti le parole di Rivlin, che da qualche momento prima, rivolgendosi alle migliaia dei presenti ai riti funebri, avrà assicurato che non si fermerà mai la costruzione delle colonie a Cisgiordania occupate e a Gerusalemme Est. Commenti durissimi all'uccisione di Etman e Nama Henkin sono giunti anche dal premier Netanyahu, caro nostro Netanyahu, e da diversi ministri, in particolare quelli più legati al movimento dei coloni e al nazionalismo religioso. Poche ore prima dell'agguato, Netanyahu, nel suo discorso alle Nazioni Unite, aveva attaccato la leadership palestinese, accusandola di incitamento e di non voler riprendere i negoziati. Perciò ha puntato di nuovo e con forza l'indice contro Abu Mazen. L'accaduto, ha detto, è risultato dell'istigazione palestinese, ha prodotto un atto di terrorismo. Non ho sentito alcuna condanna da parte dell'autorità palestinese. Io e l'intera leadership israeliana condanniamo subito con forza l'attacco di Kfar Duma. Mi sono recato in ospedale, abbiamo dato alla famiglia di Dashbava tutta l'assistenza possibile. Confrontate il nostro comportamento con questo silenzio assordante da parte dei leader palestinesi. Il premier ha sorvolato su un'altra differenza di comportamento, anche questa significativa. Mentre l'esercito israeliano da giovedì notte è impegnato in una caccia all'uomo implacabile e senza sosta dei responsabili dell'agguato a sud di Nablus, nel caso degli assassini di Ali Dabshava e di suoi genitori non ha messo in campo un simile spiegamento di forze. I responsabili del rogo di Kfar Duma restano ancora liberi. Un po' tutti si aspettano che esercito e servizi segreti di Israele individuino presto i membri del comando delle brigate Abdel Kader al-Hussein, una cella di gruppo armato martiri al-Qaeda. che fino a qualche anno fa faceva capo al movimento Fatah guidato da Abu Bazen. Nella rivendicazione dell'attacco compiuto da un'auto in corsa che ha affiancato quella degli Yankin, il gruppo armato afferma di aver colpito chi vive nelle colonie erette su terre palestinesi e diffida Israele dal compiere ritorsioni verso la popolazione civile. È difficile valutare la credibilità delle rivendicazioni. Ufficialmente i martiri del Al-Aqsa non esistono più. A me, intanto ogni tanto qual colpetto lo mollano. Abu Mazen, contrario a qualsiasi forma di resistenza armata all'occupazione israeliana, ha imposto lo scioglimento di tutte le formazioni militari di Fatah nate durante la seconda intifada palestinese, cominciata esattamente 15 anni fa. Il ritorno sulla scena di gruppi armati legati a Fatah indica l'esistenza di un importante dissenso interno alla linea del presidente, accusato da una parte della base del suo movimento di aver fallito per aver condotto per anni senza successo il negoziato con Israele e di non avere un'alternativa in grado di portare alla nascita sul terreno dello Stato di Palestina. Adesso è il momento ancora una volta dell'ala più estrema del governo di destra guidato da Netanyahu, il ministro dell'agricoltura Uri Ariel, un mito per i coloni, un sostenitore della sovranità israeliana sul Monte del Tempio e la spianata alle moschee di Gerusalemme, ha provocato che la risposta a questo terribile omicidio deve essere l'annessione dell'area C, il 60% della Cisgiordania, sotto il pieno controllo israeliano, e l'espansione delle colonie a Gerusalemme in Giudea e Samaria, i termini biblici che indicano la Cisgiordania. Il suo collega di partito, Naftali Bennett, leader di Casa Ebraica, il partito di colonie, e ministro dell'istruzione, ha avvertito che il tempo per i negoziati è finito, è ora di agire. Un popolo i cui leader sostengono gli omicidi non avrà mai uno Stato. Però,
però Israele ce l'ha lo Stato.
Sì, esatto, ma effettivamente questa frase è veramente piena di significato. Il clima ricorda molto da vicino quello del giugno 2014, durante il sequestro e l'uccisione di tre ragazzi ebrei in Cisgiordania, che sfociò nell'offensiva israeliana contro Gaza. Stavolta non pare coinvolto Hamas, il movimento islamico, ma Fatah, la destra israeliana, perciò alza il tiro contro Abu Mazen, che pure sino ad oggi è stato garante della cooperazione di sicurezza con Israele, nonostante la posizione netta del suo popolo. Approfittando dello schieramento di centinaia di soldati israeliani che hanno sigillato in aree militari e villaggi palestinesi sud di Nablus, in particolare Beit Furik, dozzine di colonie hanno organizzato blocchi stradali, proteste scadendo slogan come «Morte agli arabi» e attuato rappresaglie contro i palestinesi. Quindi vediamo che lo Stato israeliano predica praticamente morte e distruzione, ma non altro.
Sì, nonostante il silenzio su quello che sta accadendo, come al solito, in Palestina, fino a quando non scoppia ufficialmente un'operazione militare di grosse proporzioni, il quotidiano, che sono appunto questi continui attacchi, questi continui omicidi da parte dello Stato di Israele nei confronti del popolo palestinese, sia a Gaza sia in Cisgiordania, vengono omessi dalla stampa, quantomeno italiana, adesso quella internazionale non lo so, ma è una sequela di omicidi praticamente
sì,
quotidiana.
Sì, no, ma cioè, veramente c'è proprio una cosa, una strage, perché comunque colpiscono. E appunto, come parlavamo, mi dicevano che anche la ricostruzione della striscia dopo l'ultima operazione, cosa al margine sicuro, uno dei tanti nomi che hanno, la situazione è drammatica perché hanno colpito chirurgicamente, cioè le centrali elettriche, gli acquedotti, e in più hanno disseminato l'area di ordigni inesplosi che, come ben sai, andare a rimuovere una granata del giorno d'oggi non è come rimuovere la bomba americana di 70 anni fa.
Non è proprio uno spasso.
No, purtroppo no, perché comunque hanno spolette elettroniche, sono proprio veramente ordigni pericolosissimi. Tanti sono antidisinnesco anche. Sono fatti
allora
apposta per continuare a portare morte anche dopo, anche perché devi farla brillare là nel posto e non è sempre facile.
Ma pensati che addirittura hanno trovato una bomba della seconda guerra mondiale in Burundi, là dove abito io. E
a
quindi
Campo San Piero, si ti fanno sfollare?
Sì, domenica prossima dovrò evacuare.
Ma dai, hai la tendina, ti metti là in aperta campagna.
Esatto, sto lì tranquillo,
esatto,
mi accendo un focherello.
E pianti una bandiera rossa.
Esattamente, faremo proprio così. Nel frattempo, prima di approfondire altre notizie, breve pausa musicale, poi ritorniamo sempre qui con la rassegna stampa di radiazione.it.
Through the city backsides, I see the stars. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight.
minuti, siamo qui di nuovo in onda, in diretta, qui su radiazione.info con la rassegna stampa di oggi, sabato 3 ottobre 2015, la prima rassegna di ottobre per noi, almeno del sabato.
Esatto, andiamo verso, ci inoltriamo verso le sagre di 90, se ti interessa.
Ecco, beh, è la fine di ottobre, adesso la sagra del folpo, non è la fine ottobre?
No, la settimana quest'anno cade prima della fine, il 23, gli danno, no scusa, il 24, il 25.
Che poi per i non autoctoni o corregionali, uno si immagina la sagra del folpo, si immagina un bel posto di mare, e invece è Novetta.
No, invece è Novetta.
È l'unica sagra del pesce
perfetta...
in un posto che non ha un cazzo,
esatto,
di mare,
perfetta...
fiume,
no, come no, il fiume cazzo, ne abbiamo due, è in mezzo a due fiumi, il Brenta e il Piove.
La terra tra i due fiumi,
esatto,
la Mesopotamia.
Esatto, possiamo dire anche così.
Ecco.
Beh, diciamo che il fiume è molto meglio delle strade, onestamente. Non noi non siamo capaci di usarli. Ma nel 1200, perché uno dei due canali, il Brenta, c'è da sempre, ma il Piovego è un canale artificiale.
Artificiale,
costruito dal 1200 e rotti dai veneziani per far arrivare le barche, le merci, comunque a Padova. E loro lo sapevano usare, mentre noi invece siamo capaci solo di devastare.
L'idrovia.
Sì, l'idrovia, lasciamo stare.
È un bel progetto,
sì,
nella fantasia di molti.
No, no, ma no, nella fantasia io me la ricordo. Quando la stavano facendo, cioè là veramente hanno devastato. I veneziani sono riusciti con la tecnologia del 1200 però a fare un canale, a farlo
molto più avanzata, evidentemente.
Sì, no, ma a farlo funzionare, ad arrivare tranquilli, mentre là hanno distrutto. Però abbiamo avuto un vantaggio, è diventato un bel laghetto di pesca sportiva.
Eccolo là. E allora, abbiamo parlato di Palestina, adesso
andiamo a dare un giretto.
Possiamo andare dalla NATO, perché una notizia, sì, anche che qui su Twitter stavo monitorando, sta facendo proprio il giro di tutto il mondo, è proprio la raid USA sull'ospedale di Medici Senza Frontiere. stanno arrivando anche alcune foto, noi le stiamo rigirando a tutti
non
quelli
ce l'ho
che
sul
sono
manifesto. Deve
i nostri
essere
follower.
Deve essere stato più che altro perché deve essere stato quando il manifesto era già in stampa.
Sì, è avvenuto alle 2:10 di questa notte, per cui probabilmente era già in stampa nei quotidiani, si trova solo online al momento. Comunque questo raid USA su un ospedale di Medici Senza Frontiere a Kunduz in Afghanistan, che ha provocato 3 morti tra i medici e al momento ancora 30 dispersi. Si vedono anche nelle immagini sia quelle subito dopo l'attacco, quindi con l'ospedale in fiamme, e qualcuna di questa mattina con invece ciò che resta del centro traumatologico, l'unico centro traumatologico in tutto l'Afghanistan nord-orientale, che gli Stati Uniti hanno pensato bene di bombardare questa notte.
Adesso diranno che hanno fatto un errore di calcolo, le bombe intelligenti sono
non era così intelligente, era stata rimandata a settembre, ma
esatto,
non ce l'ha fatta.
Non è stata nessuna bomba intelligente, era solo una bomba deficiente.
E quindi sì, questa è una notizia, se ci arriveranno ulteriori aggiornamenti noi come stiamo facendo li rigireremo.
E difatti appunto possiamo ricollegarci appunto con la NATO, perché
esattamente
come titola il manifesto, Trident e Disjuncture, la NATO prepara altre guerre. Al via oggi la più grande esitazione della caduta al muro di Berlino. Difatti quelli che si vedono nella foto qua del manifesto penso siano proprio i paracadutisti di Stanza Vicenza. Dal basco che intravedo, dallo stemma che riesco a vedere, deve essere proprio quelli che abitano
l'avio
qui da noi.
Trasportata?
Sì, airborne. Ce ne sono parecchie, Difatti tu alla mattina vedi nelle città la gente che va a fare footing, mentre la mattina tu vedi queste alle 5 che fanno esitazioni, zaino affardellato, tenuta da combattimento, vanno a fare footing, però con 50 kg addosso.
Sì.
E dopo vanno a fare gli stronzi per Vicenza, a rompere i coglioni.
La notte soprattutto.
Esatto. Però sono anche dei bambinoni, sai,
Cuccioloni.
Sì, no, ma li vedi questi bambinoni enormi che però permetti che tu hai una cosa strana, una caramella, qualcosa che a loro piace, e allora ti offrono un mucchio di barrette di burro d'arachidi per conquistare quell'ambita caramella. Te lo giuro.
Quindi se ti piace il burro d'arachidi vai a Vicenza la sera,
sì,
e potresti
no,
portare
sono,
a casa
no, sono, loro, sono le loro relazioni da guerra, che praticamente una barretta fa 800 calorie, ne mangi 3 e pranzato praticamente con 3 barrette. Comunque vediamo invece, a parte scherzi, vediamo cosa combinano questi 4 stronzi. Prende il via oggi in Italia, Spagna e Portogallo dopo 2 anni di preparazione la Trident Juncture 2015. Una delle più grandi stazioni NATO, vi partecipano oltre 230 unità terrestri, aeree navali e forze per le operazioni speciali di 28 paesi alleati e 7 partner, con 36.000 uomini, oltre 69 200 aerei da guerra. Anzitutto caccia bombardieri a duplice capacità convenzionale nucleare. La prima fase, dal 3 al 16 ottobre, tenterà la capacità strategica e operativa dei comandi NATO. La seconda, dal 21 ottobre al 6 novembre, si svolgerà dal vivo con l'impiego di unità militari. La TG5 annuncia un comunicato ufficiale, dimostrerà il nuovo accresciuto livello di ambizione della NATO nel condurre la guerra moderna congiunta. Dimostrerà in particolare la capacità della forza di risposta della NATO nel pianificare, preparare e dislocare forze nelle operazioni di risposta alla crisi non previste dal Circolo 5 al di fuori del territorio dell'Alleanza. Quale sia il raggio dell'azione della grande NATO che dal Nord Atlantico è arrivata sulle montagne afghane e mira oltre, lo dimostra il fatto che la Trident Juncture 2015 partecipa all'Australia, quindi ci portano i canguri armati. Significativo è che vi prenda parte anche l'Ucraina, paese che la NATO ormai sta incorporando. Dopo essersi estesa a 7 ex paesi dell'ex patto di Varsavia, 3 dell'URSS e 2 dell'ex Jugoslavia demolita con la guerra del 99, questa è una frase che ci sta bene. Gli altri paesi non NATO partecipanti alla TG5 sono Austria, Svezia, Finlandia, Bosnia-Erzegovina e Macedonia. Nell'esitazione la NATO coinvolge anche alcune organizzazioni e agenzie internazionali come la Croce Rossa e la USAID. Si scopre così una NATO umanitaria impegnata al mantenimento della pace che il segretario generale Stoltenberg, già proprio un stolto, il 28 settembre a New York ha assicurato che la NATO è pronta ad appoggiare le Nazioni Unite per rendere le sue operazioni di peacekeeping più sicure ed efficaci. Coinvolta anche l'Unione Europea, partecipa alla prima fase di questa famigerata manovra. Anche l'Unione Europea, il coinvolgimento dell'Unione Europea nella grande stazione di guerra della NATO, riporta in primo piano la questione politica di fondo. L'articolo 42 del Trattato dell'Unione Europea stabilisce che la politica dell'Unione rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri, i quali ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'organizzazione del Trattato del Nord Atlantico. Poiché sono membri dell'alleanza 22 di 28 paesi dell'Unione Europea, è evidente il predominio della NATO. Inoltre il protocollo numero 10 sulla cooperazione istituita all'articolo 42 sottolinea che la NATO resta il fondamento della difesa collettiva dell'Unione Europea e che un ruolo più forte dell'Unione in materia di sicurezza e difesa contribuirà alla vitalità di un'alleanza atlantica rinnovata. Rinnovata sì, ma rigidamente ancorata alla vecchia gerarchia. Il comando supremo alleato in Europa è sempre nominato al Presidente degli Stati Uniti e sono sempre in mano agli USA tutti gli altri comandi chiave. Tramite la NATO, al cui interno i governi all'estero sono legati più a Washington che a Bruxelles, gli USA influiscono non solo sulla politica militare ed estera dell'Unione Europea, ma complessivamente sui suoi indirizzi politici ed economici. Sono così riusciti a trasformare l'Europa in prima linea di una nuova guerra fredda che sta allargando la regione Asia-Pacifico, continuando allo stesso tempo a usarla come ponte di lancio nelle operazioni militari USA-NATO in Medio Oriente e in Africa. Con la collaborazione delle oligarchie politiche ed economiche europee, che pure in concorrenza con quelle statunitensi, anche l'una e l'altra convergono pure a differenti livelli quando si tratta di difendere l'ordine economico mondiale denominato l'Occidente, oggi messo in discussione dai BRICS e da altri paesi emergenti. La fedeltà italiana. In tale quadro l'Italia continua a distinguersi per la sua subalternità agli Stati Uniti e quindi per la sua fedeltà atlantica riguardo alla Trident Juncture 2015, comunico al governo. Sin dal 2013 l'Italia aveva anticipato all'alleanza una prima offerta di assetti, basi e poligoni. Il centro di poggio aeronautico è il primo divenuto operativo nel nuovo sistema di comando e del controllo aeronato che potrà lanciare operazioni di guerra aerea in un'area di oltre 10 milioni di chilometri quadrati dall'Europa orientale all'Asia e all'Africa. E per il dispiegamento delle forze aeree, le basi di Trapani, Decimo Mannu, Pratica di Mare, Pisa, Amendola e Sigonella partecipano alla TG5 con le navi impegnate nella situazione a mare aperto e unità dell'esercito inviate a Capo Teulada, Sardegna, Spagna e Portogallo. Il governo nega il coinvolgimento del Joint Force Command di Napoli con una staffa di 800 militari e quartier generale di Lago di Patria, in quanto la TG5 è comandata da Joint Force Command di Brussogne, Olanda, sconfessato dalla stessa NATO. Il comando NATO di Napoli, diretto dall'ammiraglio USA Ferguson, è anche comandante delle forze navali USA in Europa, delle forze navali USA del comando Africa e delle forze NATO in Kosovo. Svolge dal 2015 il ruolo di comando operativo della forza di risposta, 40.000 effettivi, che viene attestata nella Trident Juncture. Nel 2016 il comando passerà a Brussum, alternandosi attualmente con quello di Napoli. Con l'industria della difesa e dulcis in fundo, la NATO che annuncia che ha invitato quest'anno alla Trident Juncture per la prima volta un gran numero di industrie della difesa perché, partecipando all'esercitazione, trovino soluzioni tecnologiche per accelerare l'innovazione militare. La Trident Juncture, il cui costo è segreto ma sicuramente ammonta a miliardi di dollari, prepara così altre enormi spese per l'acquisto di armamenti, il tutto pagato chiaramente con denaro pubblico, ossia direttamente e indirettamente dai cittadini. Quindi facciamo complimenti alla NATO.
Ringraziamo la NATO, come al solito, per tutto il bene che esporta attraverso le basi militari in tutto il mondo.
Certo, ma se anche vicino a casa tua hanno trovato ancora dei ricordi di 70 anni fa, perfettamente o più o meno quasi funzionanti, quindi è da un bel pezzo che ci inondano con i loro prodotti di largo consumo.
Esattamente, e poi a lunga scadenza a quanto pare, perché non...
No, assolutamente.
Non scadono.
No, ma devi capire che logicamente... Cosa vuoi fare? Loro dovevano bisogno, l'ordine imperativo in quei giorni era di colpire qualsiasi ponte, fiumiciato, ma anche se avevi il tuo tergolino che hai davanti alla tua palafitta, poteva essere colpito il ponte, perché logicamente poteva
perché
essere
no?
un passaggio per i carriaggi tedeschi.
Eh sì, perché no?
Insomma, poi avevano detto di abbattere gli alberi, quindi ci hanno anche disboscato un po', hanno creato legna da ardere, non mica una cosa da poco.
No, poi se c'è qualche alluvione sappiamo che ringraziare.
Assolutamente sì, cioè loro avevano l'ordine perentorio dato alle forze partigiane di abbattere più alberi possibile, di bloccare tutte le strade, che dopo loro arrivavano con il resto.
E proprio riguardo alla NATO, da Repubblica, come dicevamo prima, colpisce per errore l'ospedale di Medici Senza Frontiere.
Non ce l'ho.
Tre sanitari morti a Kunduz. Cacciabombardieri USA stanno conducendo raid aerei a sostegno delle truppe di Kabul per completare la riconquista della città strappandola ai talebani. Le forze NATO in Afghanistan appunto avrebbero bombardato per errore un ospedale a Kunduz di Medici Senza Frontiere, lo rende noto il comando dell'alleanza dopo che la stessa associazione aveva denunciato che nel raid erano state uccise tre persone e causati almeno 30 dispersi.
Cosa sono questi rumori? La NATO?
La NATO. Le tre vittime risultano medici dell'organizzazione, al momento non è stata resa nota la loro nazionalità. alle 2.15 ora locale, appunto in una nota, il centro traumi di Medici Senza Frontiera Kunduz è stato colpito ripetutamente durante un intenso bombardamento ed è stato gravemente danneggiato. Si legge appunto su una nota dell'organizzazione. E continua l'articolo di Repubblica con le foto dell'ospedale colpito questa notte, appunto, e quindi questi sono l'operato della NATO, le grandi conquiste della NATO che sta facendo appunto in Afghanistan e non solo. E tornando un po' verso l'Europa, ci sono in 100 migranti forzano il tunnel della Manica, traffico sospeso per 9 ore. L'irruzione nella zona d'ingresso vicino a Calais nel nord della Francia, il traffico del tunnel sotto la Manica nei pressi di Calais nel nord è stato interrotto verso mezzanotte e mezzo tra venerdì e sabato, quando un centinaio di migranti si è introdotto collettivamente sul sito. Lo ha riferito a Eurotunnel, il traffico è stato sospeso
al passo de Calais.
Esattamente, ha ripreso verso le 9. E nella nota, anche qui un centinaio di immigrati ha forzato una chiusura e il passaggio regolato dal personale di sicurezza del tunnel, abbiamo dovuto sospendere il servizio. Quindi la NATO bombarda da una parte e poi i risultati sono questi. Passiamo, caro Lachi, invece alla Siria.
Certo, perché c'è chi c'è chi sbaglia, che colpisce gli ospedali. Ma cos'è questo rumore osceno? Ci sono dei rumori un po' preoccupanti. O al tuo stomaco o a quel tuo cazzo di telefono. Mentre gli americani appunto bombardano gli ospedali, invece i russi pigliano qualcun altro. Hanno restituito il favore agli americani.
Esattamente.
Perché in Siria raid russi e volontari iraniani. Guerra all'ISIS, summit Putin Hollande, jet francesi non colpiscono l'accordo con gli USA. Ieri vertice a Parigi tra Putin e Hollande, sempre presente il ministro degli esteri russo Lavrov. Ai margini della verifica con Angela Merkel e Poroshenko degli accordi di Minsk sull'Ucraina, ma l'argomento vero era il ruolo di Mosca per la Russia, il ruolo di Parigi che con il suo interventismo d'avanguardia in Siria rischia di far saltare ancora di più gli equilibri tra già difficili tra USA e Russia. Intanto Mosca ha condotto ieri 18 raid in Siria e Raqqa, Aleppo, Hama e Idlib. I raid russi, denuncia l'opposizione siriana, non stanno colpendo solo i jihadisti dell'ISIS. Sarebbero almeno 12 morti tra i terroristi, ma anche la miriade di gruppi armati di opposizione al regime di Assad, inclusi gli uffici della radio di Aleppo dell'esercito libero siriano, la debole coalizione internazionale che da mesi cerca di combattere contro ISIS, Siria e Iraq, che include americani, Gran Bretagna, Turchia, Arabia Saudita e petromonarchie del Golfo, ha chiesto a Mosca il cessate il fuoco immediato e lo stop dei raid contro i gruppi di opposizione. Solo ieri 28 sono stati bombardamenti alla coalizione guidata dagli americani in Siria e in Iraq. In una nota il Pentagono ha ammesso che sta valutando se debba usare la forza per proteggere i ribelli anti-Assad addestrati dagli americani in Siria, come sancito dal Congresso, nel caso vengano colpiti dai raid russi. Quindi sentiamo che Putin ha detto: voi colpite un po' di ospedali e noi vi facciamo fuori un po' di collaboratori.
È un giusto scambio.
Esatto, è una cosa equo solidale. Queste dichiarazioni però suonano solo come un vuoto avvertimento, perché di fatto anche Washington ha dato il suo via libera informale alle operazioni russe in Siria, riconoscendo la centralità di Mosca e Teheran nel paese. E così Alexei Pushkov, presidente della Commissione Estera della Duma, ha confermato che gli attacchi potrebbero durare per 3 o 4 mesi, perché gli USA hanno solo finto di attaccare ISIS, mentre Mosca sarà molto più efficace. Quindi praticamente per gli americani gli suonerà male, perché di sicuro i russi sbaglieranno qualche bersaglio. Ora, per la fallimentare politica anti-PKK di Ankara, la lotta per l'indipendenza dei curdi siriani è stata intercettata dai russi. I leader del Partito Democratico Unito, PID, hanno criticato qualsiasi intervento di Ankara in Siria dopo le formazioni delle note Safe Zone turche con l'avallo NATO, imposte per fermare i combattenti curdi che intanto avevano ottenuto l'unificazione di Rojava. Turchi e americani controllano il nord della Siria e Mosca lascia fare. Ma se la Turchia tentasse intervenire, allora i russi agirebbero per fermarli, ha insistito il leader del PID Salim Muslim. A rafforzarci sono i curdi iracheni. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha confermato che Mosca ha fornito armi peshmerga di Barzani. Lavrov ha poi annunciato la nascita di un centro di formazione congiunto anti-ISIS composto da Russia e Iraq, pronto a chiedere l'intervento russo. Iran, Siria e Baghdad sono migliaia di combattenti della Guardia Rivoluzionaria Iraniana ad essere entrati in Siria nelle ultime settimane per dare sostegno via terra alle operazioni russe. il rafforzamento del ruolo iraniano che sederà il nuovo round negoziale ONU sulla Siria insieme a Stati Uniti, Russia e Turchia è arrivato dopo la conclusione dell'accordo sul nucleare, approvato definitivamente anche dal Congresso americano. Così, per la prima volta dalla rivoluzione del 79, il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha stretto la mano al ministro degli esteri iraniano e capo negoziatore Javad Zarif. A Teheran è subito esplosa la polemica dei due conservatori, che hanno definito il gesto contrario ai principi della Repubblica Islamica. Nel discorso dell'Assemblea ONU, il presidente Hassan Rouhani è arrivato a compromettere uno scambio di prigionieri con la liberazione del corrispondente al Washington Post Jason Rezaian, degli ex Marine USA, Amir Khemati e Saed Abedini, in cambio del rilascio di 19 iraniani dalle prigioni americane. Infine, ieri è entrata in azione contro l'ISIS anche l'aviazione tunisina al confine con l'Algeria nel governatorato di Kef. Unità della Guardia Nazionale e dell'esercito di Tunisi sono impegnati da giorni in operazioni di estrellamento. Quindi vediamo che gli americani stanno riuscendo nel loro compito, quello di incendiare veramente tutto, dalla Tunisia, anche perché tra l'altro dopo arriverà anche in Europa, perché siamo là.
Sì, i chilometri non sono poi...
Infatti, appunto, allora l'intervento dei russi li ha tenuti un po' a freno, perché comunque ogni tanto Putin ha qualche retaggio del suo ex KGB e dice: aspetta un attimo, dannato imperialista americano.
Che sbaglio mira,
esatto. No, no, ma è sempre così, gli hanno fatto capire che abbiamo ancora qualche aereo. Anzi, qualche ne hanno tanti, perché tra l'altro i Sukhov ormai stanno spiazzando gli aerei americani.
E allora,
ma noi preferiamo quelli che erano della flotta dell'Armata Rossa.
Sicuramente, non c'è dubbio. Qualche notizia ancora dall'estero?
Sì, magari un attimo così. Vediamo: Gentiloni, smacco in Libia e timori siriani. Nessuno approfitti di una scadenza del mandato di Bernardino León per indebolire in questa fase l'inviato ONU in Libia. O si chiude il lavoro per arrivare a un accordo con Bernardino, o si dovrà ricominciare da capo col rischio di una generazione enorme della situazione. Così Paolo Gentiloni sulla notizia dell'avvicendamento. L'Italia ha chiesto a Ban Ki-moon forte sostegno a León, ma Gentiloni è intervenuto anche sulla Siria, preoccupati per il rischio di una soluzione militare, che sul fronte siriano ci sono nuove opportunità, ma non nascondo che nelle ultime ore emergono rischi evidenti legati all'improbabile soluzione militare della crisi. Quindi, tradotto in parole povere, forse ci chiederanno anche là un contingente, come lo fu per l'Iraq e l'Afghanistan.
Beh, noi li ringrazieremo chiaramente, perché non puoi mica dirgli di no. Che discorsi?
Eh no, mancherebbe anche altro, noi siamo dei servi, di schiavi proprio della NATO.
E allora siamo pronti per un'altra brevissima pausa musicale prima di ritornare, poi sono le 11.05 con le notizie invece da casa nostra e vediamo cosa ci raccontano.
Sì, abbiamo,
i vari quotidiani.
Abbiamo appunto quella questione profughi che sta sempre più ampliando, dopo vedremo un attimo anche cosa succede in Italia, adesso troveremo qualcosa di sicuro. Thank you.
E torniamo in diretta a 11:10, ultimi 50 minuti di questa rassegna qui su radiazione.info, oggi sabato 3 ottobre 2015, e partiamo con le notizie da casa nostra. E diciamo che è stato un fine settimana che si pronuncia già piuttosto movimentato. Ieri a Bologna è stato caricato il corteo degli studenti, a Roma lo sciopero dell'USB nei trasporti, c'è stata un'adesione massiccia. A Pisa è stato sgomberato violentemente il campo Rom della Bigattiera, quindi insomma sempre c'è stato già un fine settimana, il primo di ottobre, già piuttosto calduccio.
Cosa volevi sapere? Cosa vuoi sapere? La vuoi vedere la foto della figa Boschi? Cosa attacchiamo? Vendola?
Costanto... parliamo un po' del buon Vendola.
Sì, vedo che perché ti ho posto delle notizie, scegli tu. Allora, vuoi sapere di Vendola? Esatto, perché c'è il nostro caro e polemicissimo sempre Beppe Grillo che attacca. Il caso Grillo attacca. Li ha aboliti per tutti, ma il suo se lo tiene stretto. Vendola vitalizio anticipato, 5.600 euro a soli 57 anni. Polemica con Gaffi, il leader 5 Stelle rilancia sul web un commento omofobo. All'ex governatore pugliese è regata anche una liquidazione da 198.000 euro. Li piglierai tu in una tua vita di lavoro 198.000 euro?
Sì, sicuramente, di solito li piglio al mese.
Esatto. Doppio scivolone. Il primo è quello di Nicky Vendola, che da governatore pugliese abolì vitalizi, ma a fine mese se ne potrà incassare uno da 5.618 euro lordi. Pensionato baby a 57 anni. E nel secondo è in corso Beppe Grillo, che per esprimere tutto il suo sdegno ha ritwittato un messaggio omofobo irripetibile. Quando ha letto i primi commenti ha fatto di peggio, ha tentato goffamente di farlo sparire. Sia il primo Nicky Vendola che il secondo Beppe Grillo sono stati presi di mira sul web e francamente un po' se lo meritano. L'ex comico ha messo alla berlina l'ex governatore sul suo blog, raffigurandolo bebè col ciuccio e il pigiamino azzurro. Alla veneranda età di 57 anni, dopo ben 10 anni di contributi, Vendola si trova ora a dover vivere con soli 5.618 euro lordi al mese. Ha ironizzato Grillo, avrebbe dovuto averli da 3 anni, ma fortunatamente grazie a una legge regionale è stato possibile cominciare a incassare subito. Con una pensione da fame come questa arrivare a fine mese sarebbe difficile per Baby Vendola, scrive ancora Grillo. Se non avesse anche un assegno di fine mandato di 198.000 euro dopo 10 anni come governatore della Puglia. I lavoratori che hanno votato Baby Vendola per anni gli augurano la migliore vita possibile in attesa della loro pensione minima a 66 anni o con 42 anni di contributi. Insomma, non era stato certamente tenero il leader del Movimento 5 Stelle, bordato in linea col trattamento riservato ad altri finiti del mirino, indignatissimo anche Alessandro Di Battista, che sempre su Twitter aveva lanciato sghignazzando «Toi comunisti!». Se non che sul più bello è arrivato il tweet impresentabile di tale Nadia Fusini, e il comico l'ha rilanciato facendo infuriare molti di suoi fan. E Vendola, se fossi ricco come Grillo, volentieri rinuncerei al vitalizio, ha replicato a distanza presente di Sel. E ancora, faccio politica da 40 anni, l'unica cosa a cui non mi rassegno la barbarie. L'ex governatore ha quindi ricordato che la sua Puglia ha abolito i vitalizi a partire dal 2013 per tutti, ma non per lui, però che lo aveva già maturato e che da 3 anni e che tra 3 anni incasserà anche la pensione da parlamentare. Quindi tu devi crepare con 750 euro al mese di pensione dopo aver passato una vita in cantiere in fabbrica, e questo si piglia un fracco di soldi senza mai praticamente
mettere. Però è stato furbo, perché ha cancellato tutti i vitalizi, però a posteriori. Cioè.
Esatto, praticamente il suo, solo bello che salvaguardato.
Bravo Nicky, hai capito?
Sì, difatti l'accostamento della foto di Vendola, guarda l'accostamento delle foto della Boschi e di Vendola, ci stanno veramente bene. Praticamente lui pensa, sono stato furbo, e l'altro, e la Boschi, la foto della Boschi, sto figlio è una mignotta. Cioè, veramente.
Tra l'altro, ci arriva via Twitter invece, è dato una notizia: ci sono degli europarlamentari in clarea con movimento Notav e stanno facendo
chi
una
sono passeggiata. Chi sono questi parlamentari?
Degli europarlamentari dovrebbero essere in passeggiata in clarea sulla valle, appunto, che dovrebbe essere attraversata dalla linea ad alta velocità, e sono stati chiaramente bloccati dalla polizia, e quindi ci sono delle immagini che stanno girando via Twitter. Vi terremo aggiornati anche su quanto sta accadendo in clarea. Adesso si vedono delle immagini, appunto, con
perché altro sarei curioso di sapere chi sono questi europarlamentari che stanno sfilando accanto al movimento Notav.
Ma penso che siano solo, sì, che se non la TD come delegazione, in questo momento sono stati fermati appunto dalla polizia, che è lì che non li lascia andare oltre, almeno questo si vede dalle foto. Ma rimanendo a casa nostra, quindi un po' quello che vi accennavo prima delle notizie di questa settimana, partiamo da quello che è successo ieri a Bologna. Il corteo degli studenti è stato caricato davanti a un'industria ieri mattina. Ancora una volta, purtroppo, la questura di Bologna si segnala alle cronache locali nazionali, lo stiamo leggendo al contropiano.org, per la spregiudicatezza e l'arroganza del suo operato, dopo l'esagerato e quasi grottesco dispiegamento di forze per il corteo di libertà di dimora dello scorso sabato, e poi l'essere entrati in università due giorni dopo per vietare con la forza una festa, venerdì mattina ha pensato bene di far caricare e manganellare un corteo di studenti medi, formato quindi da adolescenti e qualche insegnante, non certo da quei pericolosi soggetti gravitanti nell'orbita dell'antagonismo bolognese. Che con tanta solerzia, chiaramente, il questore Coccia cerca di combattere e neutralizzare.
Ma non ci riuscirà.
Fa rabbia dover constatare come l'uso della forza pubblica in questa città sia ormai diventato, se non l'unico, il principale mezzo e strumento di confronto, tra virgolette, tra le istituzioni cittadine e i movimenti. Istituzioni governate da chi si fregia di appartenere all'alveo della sinistra riformista e socialdemocratica, quella sinistra, tra virgolette, ormai totalmente asservita alle classi dominanti italiane ed europee e che sta gestendo l'austerità del nostro paese. Chi ieri è sceso in piazza l'ha fatto contro l'ennesimo sfacelo piombato sulla scuola pubblica, contro l'alternanza scuola-lavoro che di fatto umilia sia la cultura che il lavoro stesso. Ovviamente più che di lavoro si tratta di stage e tirocini non retribuiti, quindi in realtà è volontariato e non lavoro. E contro, ovviamente, il Jobs Act, ennesima truffa per le classi popolari e soprattutto per i più giovani che da poco hanno iniziato ad approcciarsi al mondo del lavoro o che stanno per farlo. A queste centinaia di giovani, studenti e insegnanti, l'unica risposta che si riesce a dare sono le botte della polizia. E questo la dice lunga sullo stato di salute della democrazia nella nostra città e in generale nel nostro paese. Quindi questo,
nel bel paese.
Esattamente. Quanto successo ieri a Bologna, invece a Roma c'è stato lo sciopero dei lavoratori del trasporto, che invece è andato piuttosto bene. A metà mattinata l'USB ha diffuso il seguente comunicato: chiuse metro A e B, chiusa Roma Lido, rallentamenti sulla linea Roma Viterbo e forte la percentuale di astensioni tra i bus di linea, 60% del personale operativo, mentre nelle aziende private del consorzio emerge un 100% di adesione alla trotta bus. Questi sono i primi dati dello sciopero indetto da USB in tutto il trasporto pubblico della capitale, che dimostrano non solo il fallimento del tentativo di boicottaggio da parte dell'assessore Esposito, ma anche i lavoratori ribadiscono con forza il netto no alla privatizzazione di ATAC e rivendicano i loro diritti nelle aziende del consorzio Roma TPL. E ricordiamo che il buon Esposito, adesso assessore dei trasporti di Roma, è anche uno dei più accaniti sostenitori dell'alta velocità e come premio appunto è finito a Roma a fare l'assessore del trasporto pubblico. Da Bologna a Roma andiamo a Pisa, dove le ruspe martedì 30 settembre sono entrate nel campo rom della Bigattiera a Pisa per eseguire violentemente l'ordinanza di sgombero e hanno svelato la ferocia e la barbarie di un'amministrazione comunale targata PD. Amministrazione che già un anno fa, attraverso le esternazioni infami dell'assessore al sociale Sandra Capuzzi, aveva avvertito: i nomadi censiti sono 860, il nostro obiettivo è arrivare alla metà. Non si sa come volesse arrivare alla metà, però 70 persone, delle quali 40 minori, sono state abbandonate senza un tetto, mentre il sindaco Filippeschi si fa forte di una relazione dell'ASL sulle cattive condizioni igienico-sanitarie della Bigattiera, provando a nascondere le responsabilità della stessa amministrazione, che nel 2012 staccoglie lacci di luce ed acqua rispetto a quelle condizioni. L'accanimento contro la popolazione rom, ricordiamo che molti di loro, proprio come i briganti che fuggono dagli scenari di guerra africani e medio orientali, scatenati dall'Unione Europea e dalla NATO, arrivano in Italia fuggendo dalla distruzione portata in ex Jugoslavia dai bombardieri della NATO. Risponde:
ma se scrivevano sui manifesti all'epoca la forza per difendere i più deboli.
Esattamente, li ha difesi così. Questa forza risponde ad una precisa logica volta a fomentare nel nostro paese l'odio razziale, la guerra tra i poveri e a dare una valvola di sfogo alla rabbia di fasce sempre più larghe di popolazione stremate dalla crisi e prive di una rappresentanza politica che difende i loro interessi materiali. Fino a ieri sarebbe stato facile parlare di ruspe democratiche per indicare l'agire del Partito Democratico che dopo mesi di retorica fascioleghista mette in pratica ciò che Salvini e i suoi sodali, che ora applaudono giustamente allo sgombero, avevano invocato. Ma oggi sono arrivate le dichiarazioni sconcertanti del presidente della regione toscana Enrico Rossi a rivendicare la stessa espressione di ruspe democratiche. Ecco quindi che gli avvenimenti di questi giorni smascherano il gioco delle parti che vede la canea fascioleghista funzionale al sistema di potere di un PD ormai partito regime, esecutore in Italia dei diktat dell'Unione Europea ed espressione diretta degli interessi del grande capitale, incluso quello legato alla criminalità organizzata. Un sistema di potere che già da tempo, a livello nazionale come a livello locale, è passato all'attacco frontale nei confronti di ogni tipo di opposizione alle sue politiche, in questo caso arrivando ad attribuire responsabilità alle associazioni e alle realtà politiche e sindacali che hanno difeso e continueranno a difendere i diritti della popolazione rom e dei migranti, silenziando ogni voce critica. Appunto questo ci giunge da Pisa, lo leggevamo sempre da contropiano.org.
Adesso faranno anche loro gli adesivi, allora la giunta PD potremmo fare gli adesivi
con le ruspe.
Esatto, ruspe democratiche.
Ruspe democratiche però.
Certo, assolutamente, ruspe democratiche con l'immagine del...
Alla prossima festa dell'unità potete comprarvi anche voi la maglietta.
Esatto, con scritto ruspe democratiche.
Ruspe democratiche.
Certo. Ma mentre andiamo anche un attimo a leggere anche i fatti di casa nostra, appunto, qua in Veneto, perché vedo che sono molto affezionato al caso Mose, perché hanno annullato due sequestri.
Ma Galan ci ha dato due notizie.
Sì, c'è Galan, c'è.
Eccolo qua.
Certo, gli arresti domiciliari. Proroga il nostro caro Galan per Vira Rodella, trasloco a Rovolon dal 20 ottobre. Giancarlo Galan potrà restare domiciliare a Villa Rodella ancora per qualche giorno, fino al prossimo 20 ottobre. I giudici gli hanno concesso una proroga di una ventina di giorni per lasciare il prestigioso immobile di Cento Euganeo che gli è stato confiscato dopo il patteggiamento di 2 anni e 10 mesi di reclusione per il reato di corruzione al processo per lo scandalo Mose. L'ex governatore del Veneto, tuttora parlamentare alla Camera dei Deputati tra l'altro, avrebbe riuscito a lasciare Villa Rodella all'inizio di ottobre alla scadenza del termine, indicato dal giudice dell'udienza preliminare Giuliana Galasso, entro il quale avrebbe potuto salvare la sua abitazione versando al Fondo Unico di Giustizia 2.600.000 euro, perché Galà è fesso, ti dai 2.600.000 euro, cioè ti dà la casa e se ne va via, che discorsi, i soldi se li tiene. Negli ultimi mesi Galan si era dato da fare per cercare di trovare i soldi necessari, non aveva nascosto di confidare nel possibile aiuto del suo prode paladino, il suo principe azzurro Silvio Berlusconi, che oltre a essere leader del partito per il quale ha governato il Veneto per 15 anni è stato anche il suo datore di lavoro nel periodo precedente alla politica, quando lavorava come manager nel gruppo Fininvest. Ma a quanto pare i soldi non sono arrivati, perché comunque penso che anche Berlusconi abbia, tra il divorzio, tra tutto il suo entourage di giovani ragazze da pagare, ne abbiamo un bel po' da spendere. Dopo il 20 ottobre comunque Galan si trasferirà ai domiciliari a Rovolon nella villa presa in affitto a un amico, Sergio Viscioni. Perché, appunto, sempre collegandoci al nostro caro Galan, al suo Mose, Venezia ha colti i ricorsi del consorzio Venezia Uomo. Venezia Nuovo, 1.400.000 e Tecno Studio, sono altri 12.000 eurolini. Annullato il sequestro preventivo disposto nell'ambito dell'inchiesta sullo scandalo Mose a carico del consorzio Venezia Nuova per un ammontare di circa 1.400.000 euro e dell'impresa Tecno Studio, l'azienda dell'architetto Giancarlo Galan, chiaramente, Danilo Turato, per circa 12.000 euro. Lo ha stabilito il Tribunale di riesame accogliendo i ricorsi presentati dai legali delle due aziende che hanno insistito nel discutere l'istanza di sequestro opponendosi al provvedimento emesso sulla base della legge che punisce in sede penale con severe sanzioni la responsabilità delle società per gli illeciti compiuti dai rispettivi amministratori in materia di corruzione, inquinamento e infortunio sul lavoro. Delle altre 6 aziende che sono state oggetto di analogo sequestro per un ammontare complessivo di ulteriori 6 milioni di euro, nelle scorse settimane 3 avevano rinunciato al ricorso, 3 si erano viste dichiarare l'inammissibilità per un vizio procedurale. Le motivazioni del provvedimento di ieri saranno depositate la prossima settimana, ma viene dato per certo che il Tribunale abbia deciso di annullare i sequestri a carico di Consorzio Venezia Nuova e Tecno Studio per un errore nei calcoli delle somme da congelare, quindi praticamente non sono riusciti nemmeno ancora a quantificare quanti soldi hanno rubato. Il sequestro, finalizzato nella successiva confisca, riguarda infatti le somme profitto di reato, in particolare si riferisce ad una serie di episodi di corruzione contestati in processo Mose ai manager delle stesse aziende, nonché a politici e funzionari pubblici. Prima dei sequestri a carico delle società, i giudici hanno già sequestrato e confiscato ingenti somme agli imprenditori. Questi primi sequestri, già trasformati in confische, riguardano per ciascun imputato sia reati di corruzione che reati fiscali, relativi a ingenti false fatturazioni. Ma nelle sentenze che li riguardano è stata indicata a quale parte si riferisce ad una e a quale altra l'imputazione. Di conseguenza, poiché alla società non è possibile confiscare somme che sono già state confiscate ai rispettivi manager, il tribunale non può fare altro che annullare il sequestro, non essendo in grado di accertare se l'ammontare sequestrato a Consorzio Venezia Nuova e Tecno Studio sia corretto. A questo punto la questione si fa piuttosto complicata. Il giudice, appunto, che ha emesso i patteggiamenti, Giuliano Galasso, dovrebbe infatti riprendere in mano le sentenze su istanza della procura e precisare che a titolo è stata emessa la confisca, in modo da consentire un successivo corretto calcolo del residuo profitto del reato, che può essere sequestrato e poi confiscato alla società. Soltanto per il reato di corruzione, il legislatore ha escluso infatti i reati fiscali da questa procedura, salvando ancora una volta gli evasori fiscali dal rischio di dover mettere mano al portafogli. Le società che hanno rinunciato al ricorso al riesame, Mantovani di Padova, Adria Infrastrutture di Mestre, Grandi Lavori e Fincosit di Roma, e quelle dichiarate inammissibili, Condotte di Roma, Cooperativa San Martino di Chioggia e Nuova Codmar di Chioggia. Con molte probabilità faranno istanza al GUP che ha emesso il sequestro, Alberto Scaramuzza, affinché lo revochi sulla base della decisione del riesame. Quindi praticamente rubate liberamente, che tanto...
Esatto, l'importante è che nessuno paghi.
Esatto, l'importante è, cioè, loro rubano tranquillamente i fondi pubblici e dopo, per un cavillo della nostra infallibile legge, se possono fare i loro cazzi e non tirare fuori nulla, tanto paga il libero cittadino.
Ma quando mi sgomberano Galan dalla villa e lo portano
su un'altra villa?
Ah, su un'altra villa.
Vuoi che mettano Galan dentro una Stamberga, scusa, vuoi che lo mettano all'Hotel Paradiso, che dopo, di chi andremo a parlare tra un attimo.
Esattamente, proprio di Hotel Paradiso parliamo, così ci addentriamo anche un po' più sul locale. Sono le 11:26 e 50 secondi qui alla rassegna stampa di radiazione.info, oggi sabato 3 ottobre, e dalle pagine del Gazzettino entriamo proprio nell'Hotel Paradiso, quello che purtroppo Galan non vedrà mai.
Difatti, l'emergenza che riguarda il mio paese. L'emergenza, il sindaco Bisato, prime vittime del mancato accordo e i residenti insorgono. Profughi dalla tendopoli all'hotel, in 60 trasferiti dalla Prandina al Paradiso di Novente. Gestori, siamo senza clienti. Poverini. Profughi dalla Prandina 90, 60 in albergo. Il sindaco Bisato dice: il prefetto mi ha convocato e messo di fronte a fatto compiuto. Profughi trasferiti a 90. Il mercato, vediamo appunto la destinazione Hotel Paradiso, che è senza clienti, quindi se non volete i profughi a casa vostra andate a soggiornare un po' all'Hotel Paradiso di 90.
Così lo riempite, esatto, e non ci saranno i profughi.
Esatto.
Semplice.
Adesso quindi vedremo dalle bandiere, appunto allora sarà così, dalle camere dell'Hotel Paradiso vedremo le bandiere leghiste. Profughi trasferiti a 90, il mancato accordo sull'accoglienza tra sindaci e il prefetto ha provocato una frattura tra le parti che ieri si è materializzata nella prima vittima. Il comune di 90 infatti sono destinati una sessantina di migranti provenienti dalla Prandina. Saranno ospitati all'Hotel Paradiso oltre Brenta ed altri comuni potrebbero entrare nel circuito dell'accoglienza deciso dal prefetto. Con lo svuotamento della tendopoli dell'ex Carina Prandina, che dovrà avvenire entro il 2 novembre, e la rabbia a 90 per questa decisione. Mi ha convocato il prefetto, ha detto il sindaco Bisato, e mi ha messo di fronte al fatto compiuto. C'è un accordo tra una cooperativa e i responsabili dell'albergo. Questo è assurdo, non è stata una scelta mia, ma la mia parola non ha valore di fronte a una scelta piovuta alla prefettura. Il primo cittadino è su tutte le furie. Il fronte de no, animato dal sindaco di Padova Massimo Bistronzi, hai demolito l'accordo che avrebbe consentito di condividere tra i 104 comuni padovani equamente e senza criticità l'accoglienza dei migranti. La politica, aggiunto, ha fallito miseramente. Scusate, c'è un attimo un'interruzione qua. Il suo ruolo sotto il peso della ricerca del consenso, i sindaci del no e i sindaci fermi alla finestra, hanno cancellato l'unica possibilità di decidere, l'unica possibilità di gestire l'emergenza piuttosto che subirla. La notizia dell'arrivo dei profughi ha creato un vero e proprio terremoto sul territorio. La gente di 90, nello specifico della frazione di Oltre Brenta, è in forte apprensione e teme che quest'area ai confini con la provincia di Venezia rischi di finire nel degrado. Le forze dell'ordine, carabinieri e vigili pattuglieranno giorno e notte la zona per scongiurare che qualche residente compia gesti eclatanti. Intanto il consigliere comunale di minoranza e minorato della Lega Nord, Marcello Bano, chiede ufficialmente le dimissioni del sindaco Bisato. Soltanto qualche giorno fa, in sede di consiglio, appunto è giovedì che ti narravo io, davanti a oltre 200 persone, ha dichiarato che a 90 non sarebbero mai arrivati i profughi. Ecco, questi sono i risultati, dichiarazioni smentite dei fatti che gettano 90 e la sua gente in un tunnel di una gravità inaudita. Sto pensando all'ora di Meni Bobile, chiaramente, ecco, quello è il vero motivo di tutto, che crolleranno la sicurezza delle famiglie e problemi igienico-sanitarie. Il caso profughi scoppia a meno di 8 mesi dalle elezioni amministrative. Il nostro ruolo di amministratore eletto bisato ci chiama a affrontare responsabilmente con rinnovato impegno la funzione di coordinamento della comunità, garanzia e tutela di tutta la cittadinanza. Garantiremo il massimo controllo sulla sicurezza dei cittadini, promuovendo con coinvolgimento il lavoro di utilità sociale delle persone ospitate. Molti residenti intanto annunciano manifestazioni di protesta davanti all'Hotel Paradiso. Si tratta di un sito inadeguato, concluso il sindaco. Se è vero che l'albergo non lavorava a ritmi importanti, è sconcertante la scelta che ha effettuato dare parere positivo alla cooperativa. E proprio i responsabili del Paradiso hanno riferito: già nel 2010 avevamo dato disponibilità agli sfollati nella riunione di Bovolenta. Nei giorni scorsi una cooperativa ci ha contattati. Così, essendo in bassa stagione al momento senza clientela, abbiamo dato la nostra disponibilità.
E proprio su gli migranti c'è una notizia che ci arriva adesso di una rivolta questa mattina all'interno dello spot di Lampedusa. La rigiriamo il link e la notizia via Twitter e chiaramente sosteniamo anche noi questa rivolta a Lampedusa da parte degli immigrati rinchiusi nell'hotspot proprio nell'isola. Visto che siamo nel locale, caro Lucky, guarda se riesce a trovare una notizia che riguarda invece lo sciopero di alcuni lavoratori del personale, dei collaboratori della scuola.
Avevo guardato prima, ma non...
Scuola padovana. Finché tu cerchi, noi stiamo per entrare nella rubrica Capitale e Lavoro, quindi mettiamo la sigla della rubrica Capitale e Lavoro e poi ritorniamo qui in diretta con alcune notizie non solo da qua nella zona, da Ellison prima di tutto, a la Fiat e molto altro. Adesso vedo se riesco a beccare la canzone che volevo mettere, eccola qui.
Signor padrone, questa volta per te è andata proprio male, siamo stanchi di aspettare che tu ci faccia ammazzare. Sì, continua a lavorare e i sindacati dire che bisogna ragionare, ma di lottare non ne parla mai. E signore padrone, ci siamo svegliati e questa volta si dà battaglia, e questa volta come lottare lo decidiamo soltanto noi. Vedi, se la squaglia, senti il silenzio nelle officine, forse domani solo il rumore della mitraglia tu sentirai. E signor padrone, questa volta per te è andata proprio male, d'ora in poi se vuoi trattare dovrà rivolgerti soltanto a noi, e questa volta non ci compri con le 5 lire dell'aumento, se offri 10 vogliamo 100, se offri 100 1000 noi vogliamo. Il signore padrone non ci hai fregati con le invenzioni, coi sindacati, i tuoi progetti sono sfumati, perché si lotta contro di te e le qualifiche, le categorie noi le vogliamo tutte abolite, le divisioni sono finite alla catena mai a lottare se imparato, a Mirafiori se dimostrato. Tutta l'Italia lo dimostrerà, e quando siamo scesi in piazza tutti aspettavi un funerale, ma è andata proprio male. Per chi voleva farci addormentare, ne abbiamo visti davvero tanti, di manganelli, scudi romani, però si è visto anche tante mani che a San Pietrino cominciano a andare, tutta Torino proletaria alla violenza della questura risponde ora senza paura, la lotta dura si vuole far, e noi burocratie ai padroni cosa vogliamo? Vogliamo tutto, lotta continua a Mirafiori e il comunismo trionferà, e noi burocratie ai padroni cosa vogliamo? Vogliamo tutto, lotta continua in fabbriche e fuori, e il comunismo trionferà.
11.36 con la ballata della Fiat, andiamo a parlare proprio di Fiat Chrysler, ma prima una notizia che ci arriva anche questa da Twitter, agenzia MAN riporta che un colono israeliano ha sparato a un bimbo di 6 anni ad est di Qalqilia in Cisgiordania. Il bimbo sarebbe grave, quindi questa è la notizia che ci arriva flash via Twitter, anche qui se avremo altri approfondimenti ve li daremo.
Ecco, vediamo cosa provoca appunto le parole di quel leader di coloni, ecco cosa sta succedendo.
E una notizia invece sul lavoro, sempre via Twitter, correlata anche da alcune immagini. Cesena, il presidio viene caricato con violenza dalle forze dell'ordine, i lavoratori resistono seduti per terra. Questa appunto un'altra notizia che ci arriva sempre attraverso Twitter. E invece a proposito di Fiat, una nostra ascoltatrice ci ha girato questa notizia dal Fatto Quotidiano.
Ma chi è quello in foto? Chi è quella faccia di merda?
È tuo amico Golfino, maglioncino.
Coglioncino.
Fiat Chrysler, lavoratori USA bocciano un accordo sul rinnovo del contratto.
Mamma
non
mia.
Supera le differenze di salario.
Mamma, che brutto signore.
Al referendum tra i dipendenti sull'ipotesi di intesa firmata la Marchionne ha vinto il no. Insufficienti le promesse sull'innalzamento degli stipendi dei nuovi assunti. L'azienda avrebbe avuto mano libera per spostare alcune produzioni in Messico, dove le buste paga sono più basse.
Chiaramente.
Quindi delocalizza anche negli USA, non solo in Italia. Troppo fumose le promesse sul superamento delle differenze di stipendio tra veterani e nuovi assunti. E soprattutto troppa libertà per l'azienda di spostare la produzione dagli stabilimenti USA al Messico, dove i salari sono tutti chiaramente più bassi. Per questo i lavoratori americani iscritti al sindacato UAV hanno bocciato l'accordo preliminare sul rinnovo del contratto del settore auto, firmato da Sergio Marchionne e da Dennis Williams, numero uno della sigla che conta 390.000 iscritti. L'intesa avrebbe dovuto fare da apripista le trattative degli altri due grandi gruppi statunitensi, General Motors e Ford. Invece il 65% dei lavoratori ha votato contro. FCA USA si è detta delusa dalla bocciatura in una nota che scrive, dove l'intesa rappresentava un compromesso giusto ed equo e avrebbe adeguatamente premiato l'impegno della nostra forza lavoro, garantendo nel contempo il continuo successo e la competitività dell'azienda.
Sì, ma già da tanto che comunque esistono queste zone di lavoro in Messico, si chiama Maquiloleras, una roba del genere, mi sembra, dove chiaramente lo stipendio dei lavoratori messicani è inferiore notevolmente anche del lavoratore americano. Quindi vedo che comunque anche i lavoratori americani stanno iniziando un attimo a capire come funziona.
Gli operai di diversi impianti di Fiat Chrysler, che nel paese conta quasi 40.000 dipendenti, hanno votato no al referendum. In particolare, secondo la stampa americana, la maggioranza dei dipendenti della fabbrica di Belvidere, Illinois, si è espresso contro, così come gli iscritti degli stabilimenti di Toledo, in Ohio, e Sterling Heights, in Michigan. Le principali obiezioni hanno riguardato il fronte della struttura salariale. L'intesa firmata dal numero 1 di FCA prevedeva il superamento nel tempo del gap di stipendio tra lavoratori assunti prima e dopo il 2007, ma senza ulteriori dettagli. Oggi il 45% dei lavoratori di Fiat Chrysler riceve meno del livello massimo, che è di $28.5 l'ora, mentre in General Motors e Ford la percentuale non supera il 25%. In più, il nuovo contratto avrebbe consentito di trasferire alcune produzioni di auto in Messico ripiazzandole con camion e SUV, che, costando di più, giustificano le buste paga statunitensi. C'è anche il timore di un progetto di ristrutturazione dei benefit sanitari. Il sindacato ha già dato il preavviso per un possibile sciopero alla Ford. Nella fabbrica dove si produce l'F-150, il pick-up di punta della casa americana, il vertice di UOV si riunirà per decidere le prossime mosse. È possibile che il dialogo con FCA venga congelato e sia avviato invece un negoziato con le altre due società di Detroit, General Motors appunto e Ford. Quindi anche i lavoratori USA stanno iniziando a
lottare,
a girare un po' i coglioni.
Madonna, che brutto che è, signore.
Il Mr. Marchione, seguio.
Sì.
E quella delle merendine, appunto, che dicevo prima, torniamo dagli USA a Padova, perché la notizia di questa settimana: in 9 dei 14 istituti comprensivi di Padova il personale ATA si rifiuta di servire il cibo perché non previsto dal contratto, si muovono addirittura i parlamentari. In attesa che anche per loro arrivi la buona scuola, gli alunni delle elementari di Padova, stiamo leggendo questa notizia dal Gazzettino, sì, stanno sperimentando appunto gli alunni la scuola carente, cioè quella che da inizio anno non distribuisce più tè, biscotti o frutta a metà mattina, per uno sciopero delle merendine attuato dai bidelli. Una protesta del personale ATA che si rifiuta di svolgere questa mansione non prevista dal contratto nazionale, ma pagata dal comune con 16 euro mensili in busta paga, ritenuti chiaramente insufficienti dai bidelli. Un caso che sta mettendo in subbuglio 9 dei 14 istituti comprensivi dei cittadini. A rimetterci sono i bambini e i genitori sono furiosi. Alcuni si stanno riunendo in comitati e stanno pensando di chiedere al comune, cui spetta il servizio mensa, la restituzione delle quote parte per la merendina inclusa nei €4,90 del buono pasto giornaliero. La vicenda ha smosso anche la politica in modo trasversale. Il deputato del PD Alessandro Zan e il senatore UDC Antonio De Poli hanno chiesto l'intervento del ministro Stefania Giannini. Lo stop alla distribuzione delle merendine è scattato con l'apertura delle aule il 16 settembre. I collaboratori scolastici, anche se non in tutti gli istituti, hanno incrociato le braccia in mensa dicendo di non svolgere più le mansioni non previste dal loro contratto. Scaldare vivande, pulire i tavoli dopo il pranzo, distribuire le merendine all'intervallo, sostengono che tutte queste mansioni spettino al comune, che integra comunque gli stipendi per queste attività con 16 euro mensili, oppure alla cooperativa Diusman, che ha un appalto alla distribuzione dei pasti.
Quindi praticamente non ti vogliono dare il pometto la mattina.
Esattamente. Rimanendo nel locale, passiamo alla Ellison.
Sì, purtroppo sì. Ellison, accordo saltato, operai in lotta a oltranza. La protesta e l'incontro con l'azienda non si è concretizzato. I sindacati, gesti responsabili, noi non molleremo. Ieri doveva essere la giornata decisiva per la vendita Ellison, ma ogni ipotesi d'accordo è saltata. L'azienda del settore dell'occhialeria, che ha deciso di spostarsi nel Mantovano mettendo in crisi 120 lavoratori della sede padovana in via Prima Strada, sembrava dovesse trovare l'accordo con i sindacati relativamente agli incentivi per chi avesse accettato il trasferimento e la procedura di mobilità, per chi invece non vuole cambiare sede. L'incontro previsto per le 12 di ieri non è però arrivato al tanto sospirato accordo. Si tratta di un gesto irresponsabile, commenta Marco Galtarossa, segretario generale della Filctem CGL di Padova. Noi però non retrocederemo di un passo nella nostra battaglia, abbiamo fatto le concessioni possibili nell'ottica della tutela dei lavoratori, ma le offerte dell'azienda sono irricevibili. A questo punto ognuno si assumerà le proprie responsabilità al tavolo ministeriale. Noi riproporremo un accordo che non può calpestare i diritti fondamentali dei lavoratori e la loro dignità. Stiamo parlando di oltre 100 famiglie padovane che rischiano di rimanere senza le risorse per sopravvivere. I lavoratori della Ellison di Padova sono in sciopero da 15 giorni, dopo che l'azienda aveva annunciato la volontà di trasferirsi a Volta Mantovana. Già nella giornata di giovedì i lavoratori in presidio hanno bloccato una spedizione di materiale verso il Mantovano, poi lasciata passare proprio in vista dell'incontro di ieri che avrebbe dovuto essere risolutivo. E invece è arrivato dietro fronte, noi continueremo con la nostra lotta, prosegue Altarossa. Abbiamo un incontro a Roma al Ministero il prossimo 12 ottobre su cui riponiamo molte speranze. Da una parte nostra c'è la volontà di trovare una risoluzione per dare un futuro a tante famiglie. Resta dunque il presidio in via Prima Strada, in attesa del tavolo ministeriale per riaprire la trattativa con i vertici aziendali. Quello che chiede il sindacato è un incentivo di 1.000 euro per ogni lavoratore che non accetterà il trasferimento, 300 euro al mese di rimborso spese. L'azienda ne ha offerti 50 per chi invece si sposterà.
E ritornando da Twitter, un tweet che è arrivato adesso, carica della polizia contro i parlamentari europei che dicevano prima in Clarea erano stati
hanno
bloccati.
Caricato...
E adesso arrivano le foto della cariche della polizia contro i parlamentari europei. E non si smetti, non guardano in faccia nessuno, parlamentari, notav, chiunque vada in Clarea, la polizia.
No, ma strano perché tra l'altro sono anche europarlamentari, ma difatti non vorrei sapere anche di che europarlamentari sono.
Non c'è dato saperlo, almeno nelle immagini che mentre, stiamo vedendo.
Sempre per capitale lavoro comunque c'è anche... una piccola vittoria, tra virgolette, a Mestre, ritirate le sanzioni alla dipendente in supermercato che si era rifiutata di presentarsi il giorno festivo. Non lavora il 25 aprile, hai fatto bene, commessa vince la causa. La liberazione l'ha fatta dall'obbligo di tirare il cartellino nei giorni festivi e la sua vittoria potrebbe avere un effetto domino per tutti i lavoratori del commercio. Da anni lotta per liberare la domenica. La dipendente sul mercato della grande distribuzione a Milano, alle porte di Venezia, è riuscita a ottenere il ritiro della sanzione disciplinare ed economica che la catena le aveva imposto per essere rimasta a casa il 25 aprile scorso, nonostante fosse stata inserita nei turni di lavoro a giornata festiva. La commessa 46enne con contratto full time da oltre 10 anni con l'ipermercato, prima che fossero stabiliti i turni per la festa di liberazione, aveva scritto alla direzione di voler stare a casa con la sua famiglia. Nonostante ciò, spiega Emanuela Detti della Will Tux, il sindacato alla quale la dipendente si è rivolta è stata inserita nei turni di lavoro, ma lei il 25 aprile non si è presentata. Dalla direzione del supermercato arriva subito una lettera di contestazione alla quale la lavoratrice e il sindacato rispondono portando le loro ragioni, ma l'azienda non ci sta e fa partire una sanzione disciplinare e una multa pari alla paga di una giornata lavorativa. Il provvedimento viene quindi impugnato dal sindacato davanti alla direzione territoriale del lavoro di Venezia, che nell'arbitrato i giorni scorsi dà ragione alla lavoratrice costringendo l'ipermercato a ritirare contestazione e sanzione. Del resto è stata la Corte di Cassazione a stabilire proprio alcune settimane fa che nessuno può essere obbligato a lavorare nei giorni festivi, respingendo un ricorso della loro piana che aveva sanzionato una commessa piemontese che non si era presentata al lavoro il giorno dell'Epifania, multa che era stata giudicata illegittima dal Tribunale di Vercelli e poi dalla Corte d'Appello di Torino, come principio infine sancito anche dai giudici supremi. La sentenza 16.592/2015 ribatte infatti che il lavoratore può prestare servizio durante le festività infrasettimanali, celebrativi di ricorrenze religiose o civili, solo se c'è d'accordo con il datore di lavoro e che l'obbligo vale solo per il personale dipendente di istituzioni sanitarie pubbliche o private. Sull'esito dell'abitato veneziano non ci saranno però possibilità di ricorso, la vicenda è chiusa, riprende Emanuela Detti, e ci auguriamo che possa essere ad esempio non come rivalsa contro i datori di lavoro, ma come possibilità per i dipendenti di far valere il loro diritto di restare a casa nei giorni festivi. Poi tra l'altro anche il 25 aprile credo che sia appunto un giorno che debba essere fermato tutto perché ricorre il giorno della liberazione dei nazifascisti dell'Italia, anzi noi speriamo che continui questa liberazione sempre di più perché da come corrono i tempi, quindi noi chiaramente dai nostri microfoni diamo tutta la solidarietà ai lavoratori dell'Ellison, come per l'Ellison come tutti gli altri che rischiano il posto di lavoro quotidianamente in nome del capitale, come vedi tu anche, vedi Marchionne che lui tanto si arbitra i soldi degli altri, fa casini vari e che ci rimette alla fine la povera gente. Solidarietà anche ai lavoratori americani della Chrysler che comunque vedo iniziano la lotta anche loro, hanno capito che forse la loro democrazia non è delle migliori.
E allora, prima degli appuntamenti della giornata, ultimo brano musicale, poi ritorniamo qui in diretta su Radio Azione.
Cantamos a
E allora partiamo con gli appuntamenti di giornata. Noi stiamo quasi per chiudere, però alle 15 ci sarà la diretta della Rabbia del sabato sera, diversi collegamenti. Dovrebbe esserci anche il nonno, quindi potrebbe tornare il mostro a tre teste.
Sì, sì, ho sentito giovedì che il nonno Romano è rientrato nell'ambito, è atterrato con la sua astronave, è rientrato tra noi dopo aver scorazzato per Marte, forse con i suoi occhiali da alieno.
Esattamente, quindi questo pomeriggio potrebbe ritornare la formazione al completo per la Rabbia del sabato sera dalle 15 alle 18.30, mentre subito dopo la Rabbia, quindi appena chiudete la diretta, potete recarvi dalle 19 e alla Marzola Occupata, qui sempre a Padova, in quartiere Portello, dove ci sarà la presentazione del libro Sebbenché siamo donne, storie di rivoluzionarie.
Paura non abbiamo, oh, io lì, oh, io là. Era la canzone, tra l'altro, di Lotta.
Interverranno proprio, tra l'altro, Paola Staccioli, che è l'autrice di questo libro, e Silvia Baraldini. Questa iniziativa, a cura appunto del centro di documentazione Comandante Giacca e dell'Assemblea di Lotta Uniti contro la Repressione, si tiene appunto alla mensa Marzola Occupata dalle ore 19. Ci sarà anche possibilità di un buffet per saziarvi subito prima o subito dopo la presentazione del libro, mostre, banchetti, materiali informativi e molto altro, ovviamente oltre al piacere di stare in un posto occupato come quello della Marzola, chiaramente uno dei pochi posti occupati ancora vivi a Padova. Questo alle 19 di questo sabato, proprio di oggi, a circa 300 metri da dove vi stiamo trasmettendo, mentre sabato prossimo, 9 ottobre, alle ore 8 a Bassano,
venerdì
ci sarà...
comunque.
Venerdì? Sì, scusa, venerdì prossimo, 9 ottobre, ci sarà una manifestazione studentesca alle ore 8 a Bassano. Sapremo chiaramente dirvi di più, vi invitiamo a partecipare e soprattutto, se non potrete essere a Bassano, a seguire la diretta che faremo qui dalla radio sempre venerdì. Ci sarà appunto una, ci saranno una serie di collegamenti proprio
sì,
con il corteo.
Sono lieto di vedere che i giovani iniziano a muoversi, iniziare a essere in concomitanza con le lotte operaie, anche tra l'altro, che sarebbe una cosa molto positiva. Difatti quindi andrò a fare propaganda operaia tra i giovani appena mi capiterà l'occasione.
E bravo Lucky, io e te invece ci ritroviamo sabato prossimo sempre alle 10 qui con la rassegna stampa del sabato mattina. Per il resto possiamo augurarvi un buon pranzo, una
ti danno da mangiare oggi?
Non lo so, vedremo, qualcosa noi, troverò.
Ecco, quindi noi invitiamo anche gli ascoltatori che se a mezzogiorno avete un posto a tavola in più per questo povero ragazzo affamato, perché deve sempre chiedere il desinare in maniera caritatevole, perché i vari ospitanti magari sono in giro, hanno fatto festone questa sera, sono ancora a letto a dormire e la pasta a te non ci pensano proprio di preparartela.
Vedi, non si curano.
Non si curano di questo povero ragazzo, di sfamarlo con un piatto di pasta e magari un pane, cioè un bicchiere d'acqua di rubinetto.
Dopo tutti i chilometri fatti per arrivare fino
dal Burundi
a venire alla città.
Sì, dal Burundi, magari vi invito anche comunque ad andare a trovare, perché anche il laghetto di il canale di pesca sportiva, e lui è lieto di offrire magari un'ombra e anche una canna da pesca per poter pescare in quel fiumiciattolo che è davanti a casa.
E con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento a sabato prossimo con la rassegna
stampa oggi.
E soprattutto a questo pomeriggio ore 15 diretta della Rabbia del sabato sera e ore 19 presentazione del libro Sebbenché siamo donne, storie di rivoluzionarie, con la partecipazione non solo dell'autrice Paola Staccioli ma anche di Silvia Baraldini. Un buon pranzo
a tutti
e a più tardi con tutti quelli che chiaramente alle 15 non precise si ricollegheranno con la Rabbia del sabato sera.
Buon pranzo a tutti. Thank you.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your again. Can you picture what will be slowly limitless and free, desperately in need of some stranger's hand in a desperate.
The snake is long.